Allora, benvenuti in quest'altra seduta seminariale. Intanto resto forse qua solo io, visto che ci sarà appunto per questo seminario una prima parte in cui sostanzialmente parlerò soprattutto io, un po' per riprendere le cose della scorsa volta, un po' per introdurre quelle nuove. Questo è un seminario di cerniera in qualche modo nel mio percorso di ricerca, perché mette appunto in connessione una prima parte che ho svolto nei tre scorsi incontri, in cui ho cercato di elaborare una proposta teorica in ambito epistemologico, in un ambito non strettamente legato a priori a questioni religiose, anzi mi sono tenuto alla larga da questioni che implicano la religione. E appunto ho proposto alla fine, la scorsa volta, ho cercato di formulare insomma una proposta teorica, e adesso comincio a partire da questo incontro a cercare di applicare questa, o di vedere quanto può essere utile questa proposta teorica, per, in particolare per le questioni di tipo religioso. Un compito delicato per il quale appunto ho pensato bene di implicare delle persone che mi aiutino a fare questa cosa, insomma, che sono sicuramente più esperte di me su questioni religiose e che sono intanto di presenza, insomma, noi li avete già conosciuti e riconoscete, comunque sono Andrea Guti dell'Università di Urbino e Marco Da Monte di Genova, che tra l'altro qui ha già fatto un percorso di ricerca che si sta concludendo adesso, siamo in fase di correzione in bozza del testo sulla preghiera. Ecco, proprio perché avremo una priorità di voci, questa volta avrò veramente l'orologio sotto mano e dovrò essere abbastanza rigoroso sulla gestione dei tempi, e quindi l'idea che propongo è quella che io riassumo brevemente la proposta teorica, a cui seguirà una breve discussione, ma giusto per chiarire i punti macroscopici, insomma, non quelli di dettaglio che restano aperti su questa questione, in particolar modo evidentemente dallo spazio alle questioni in chiarimento che vengono dai due invitati che non hanno discusso fino adesso il percorso di ricerca che ho fatto, e poi io darò sempre in questa prima parte giusto qualche indicazione di quello che a occhio a me sembrerebbero essere i vantaggi e gli svantaggi di questa proposta teorica rispetto all'ambito specificamente religioso. Fatto questo, probabilmente faremo una pausa. Io ho pensato in tre parti, quindi in questo senso di fare due pause. Adesso vediamo un po' come va la prima parte, però insomma, se no, in ogni caso una seconda parte, che sia o meno ovviamente divisa in due, comunque ci sarà data la parola, pensavo prima, ad Andrea Guti, che farà le sue riflessioni a proposito, e quindi poi con la discussione aperta, e poi Marco da Monte, eccetera. Quindi ecco, riprendo giusto brevemente, penso che sono un paio di pagine, quindi insomma, penso sarà veramente 10 minuti, le questioni, un po' la proposta come l'avevo formulata in un testo che poi ho messo a punto e fatto girare, di una dozzina di pagine, in cui cerco di riassumere il lavoro fatto nelle ultime tre sedute. Allora, diciamo che il punto di partenza era quello di una ridefinizione della nozione di credenza, ma non tanto della nozione di credenza nel suo insieme, cioè tutte le sue sfaccettature, tutta la sua complessità, quanto in quello che io ritengo, e questo è un po' l'ipotesi di partenza del percorso, in quello che io ritengo il suo aspetto più specifico. E quando dico specifico, intendo specifico nel senso di irriducibile, un aspetto che è irriducibile ad altre nozioni. Quindi la convinzione, che è un'ipotesi di lavoro, è quella di dire al cuore della nozione di credenza c'è un aspetto che non si può ridurre ad altre nozioni, quindi quando si dice e si implica nozione di credenza si sta appunto dicendo qualcosa di molto specifico, che non si potrebbe dire altrimenti, o si direbbe più umanamente altrimenti. Quindi per far questo, per vagliare queste ipotesi, ho cercato di confrontarmi con le teorie epistemologiche contemporanee, almeno con la gran parte, è una letteratura vastissima evidentemente, ma che ho vagliato semplicemente con un solo criterio, che è appunto quello di individuare all'interno dei vari dibattiti quegli elementi utili a delineare questa dimensione di irriducibilità della credenza. e diciamo, orientandomi in questa letteratura, sostanzialmente ho preso le distanze da quello che ho chiamato l'approccio dominante, cioè quello che mi sembra un approccio abbastanza diffuso, cioè che, un approccio che ho cercato di mostrare come delinei la credenza come una conoscenza debole sostanzialmente, quindi in qualche modo giunge la credenza a una forma di conoscenza, sostanzialmente una coscienza meno qualcosa, e questo meno qualcosa riguarda in particolare la certezza della verità. Quindi la presenza indiretta, anche indiretta, della verità come criterio esterno di rimente alla giustificazione della credenza, dal mio punto di vista implica un approccio polarizzato, chiamato io, tra un'attività di credere puramente soggettiva e un contenuto della credenza per il quale la credenza non può non impegnarsi, quindi un contenuto della credenza come oggettivo, la cui oggettività dipende da criteri esterni alla credenza stessa e che riguardano la possibile verità di quanto è creduto. Non so se fare no, intanto io seguo il mio filo, poi torno, perché per esempio qui c'era una delle quattro questioni che mi poneva già Andrea, non so se, insomma, probabilmente seguo prima per poi tornare solo su un modo che insomma è più fresca la fine, insomma, per tornare su un punto che ha segnalato proprio a questo punto iniziale. Ecco, quali sono questi elementi utili di dare la dimensione di riducibilità della credenza? Allora, se il criterio per la giustificazione della credenza è evidenziale, ma la distinzione interno-esterno, diciamo, è deflazionisticamente dissolta, oppure se il criterio è esterno ma non evidenziale, oppure ancora se il criterio è relativo meno al contenuto della credenza e più all'attività di credere, nel senso dell'attività stessa, del processo di formazione della credenza e delle conseguenze di tale attività, allora possiamo parlare di una dimensione epistemica della giustificazione della credenza che si distingue dal paradigma, secondo me, riduzionistico, che ho chiamato appunto l'approccio dominante della credenza. Ora qui emergono in questi dibattiti che si occupano di questi criteri, diciamo, diversi rispetto a quello che ho considerato un po' l'approccio dominante, gli elementi utili che sono sostanzialmente le argomentazioni che vanno nella direzione dell'olismo, del coerentismo, del deontologismo, come viene chiamato, che ad ogni modo a me sembrano sicuramente necessari per una chiarificazione della questione della giustificazione della credenza, ma forse non sufficienti anche solo a definire quell'aspetto irriducibile della credenza che mi sono posto come quindi sono sicuramente aspetti interessanti, ma non gli darei con la palma l'onore di essere definitivi per chiarire questo elemento di irriducibilità. Più radicale invece, mi sembra, ai fini dell'isolamento di un nucleo irriducibile della credenza, mi sembra la posizione wittgensteiniana, che insiste sostanzialmente su due caratteri che sono connessi, che stanno insieme: uno è la primitività della nozione di credenza e l'altra è la sua espressività, posizioni in parte anticipabili nel percorso fatto così, ho utilizzato un'anticipazione così via James, la riflessione pragmatica di James, da cui però appunto la posizione di Wittgenstein si distingue perché, essendo sostanzialmente andando in una direzione direi deflazionista da un certo punto di vista, non ha appunto bisogno di una presa di posizione anti-evidenzialista come nel caso di James e della sua versione pragmatica di anti-evidenzialismo. Qui ho mostrato come sussistono però dei problemi interni alla proposta di una primitività della credenza, meglio la proposta di una primitività della credenza come esplicita ed espressiva infondatezza della credenza. Non torno su questi, insomma, questi li ho analizzati abbastanza nel dettaglio nella seconda incontro. All'interno del dibattito poi sul volontarismo doxasio, che è un altro ambito di dibattito, che apparentemente mantiene l'approccio detto dominante, ovvero implicante una certa polarizzazione, no? Tra un'attività soggettiva di credere e un contenuto oggettivo di quanto è creduto, si trovano alcune varianti di credenze, ecco, varianti che mi sembrano smussare proprio quella polarizzazione, ridefinendo la credenza o in termini di emozioni o in termini di desiderio. Queste sono appunto versioni intermedie in qualche modo rispetto alla polarizzazione da cui parto, in questo dibattito una lezione a parte, diversa ancora da queste, che poi si è rivelata particolarmente utile al discorso che ho portato avanti io, è quella, va fatta insomma per la possibilità di isolare un aspetto volontaristico e arbitrario della credenza, che comunque non rifiuta ragioni per credere e calcolo delle probabilità, ma è obbligato a sporgere, per così dire, rispetto alla loro cogenza, dal momento che le ragioni per credere e le probabilità non è che non ci sono, ma sono distribuite in modo tale da neutralizzarsi. Ora, attraverso la formulazione, ecco, questi sono un po' tutti gli elementi utili che ho poi insomma messo giù una sorta di lista, e il compito era quello un po' di riassumerli, e ho pensato di appunto riassumerli attraverso la formulazione e l'analisi di quattro versioni della nozione di fiducia. Queste nozioni si discostano più o meno sempre, ma comunque appunto tutte più o meno, ma tutte si discostano dalla fiducia come risultante di un calcolo interessato, e quindi in questo modo mi sembra che con queste quattro versioni di nozione di fiducia si possono raccogliere quegli elementi utili a delineare la dimensione di riducibilità della credenza, facendo poi alla fine emergere due modelli sostanzialmente che mi sembrano quelli più efficaci per sostenere tale riducibilità. Il primo, di stampo appunto wittgensteiniano, di carattere che ho chiamato di carattere regressivo fattuale, e il secondo, isolabile invece a partire dai lavori di Klaus Luhmann, utilizzato semplicemente come spunto, che invece appunto ho chiamato di carattere progressivo positivo in senso normativo, quindi normativamente positivo. Ora, la credenza primitiva ed espressiva da una parte, quella progressiva che ho chiamato poi di sbilanciamento dall'altra, costituiscono quindi, mi sembrano, le due nozioni privilegiate per descrivere quell'aspetto specifico e riducibile di ogni credenza. Poi, grazie alla mediazione della riflessione di Henry Abberley Price sulla credenza, il quale difende un modello valutativo della credenza irriducibile alla dimensione fattuale della credenza, ho sostenuto la mia preferenza tra questi due modelli principali per il secondo, cioè per l'aspetto progressivo di sbilanciamento della credenza. L'analisi di Price, quindi, insieme a quelle precedenti, evidentemente, in particolare alla versione lumaniana di fiducia, mi sembrano molto utili appunto per arrivare a una precisa caratterizzazione della credenza progressiva di sbilanciamento. E qual è? I suoi caratteri sono sostanzialmente, sono vari, ma secondo me sono sostanzialmente quattro quelli principali, e qui in effetti forse rispondo alla quarta domanda di Andrea, che dice: esistono definizioni sintetiche della credenza progressiva di sbilanciamento? Sì, cioè sostanzialmente attraverso questi quattro caratteri. La credenza di sbilanciamento progressiva è una credenza che ha come carattere l'esposizione al rischio, significa sostanzialmente che è una credenza che in qualche modo si azzarda, afferma, propone qualcosa che appunto non è garantito da un certo punto di vista, e rispetto al quale c'è un rischio per colui che crede. È produttiva, lato carattere è quello della produttività normativa, nel senso che la normatività che esibisce non è una normatività che si riferisce a ciò che già può essere in qualche modo constatato, esistente, ma è essa stessa a produrre, in parte ovviamente, non in assoluto, a produrre essa stessa norme o una dimensione normativa. Terzo carattere, la prospetticità temporale, nel senso che la credenza ha un valore sbilanciato nel futuro, cioè nel senso che è qualcosa che non, appunto, non si esaurisce rispetto a quanto è determinato temporalmente, quindi nel passato o nel presente. E poi il carattere che è quello principale e che è anche quello più difficile, insomma, che forse costituisce l'essenza di questa proposta, è il carattere di idealità oggettiva, l'ho chiamato io, nel senso dell'intrinsecità della collettività, universalità dell'interesse, né il bene legato alla credenza. Questa era, diciamo, la formulazione nei termini di Price. Sostanzialmente l'idealità oggettiva significa che appunto la credenza è portatrice di un contenuto che ha un valore non semplicemente reale, ha un valore anche ideale, la cui idealità però non si riduce a un, non è semplicemente il prodotto di un'attività costruttiva di tipo esclusivamente soggettivo, ma ha in qualche modo una forza oggettiva. Ovviamente questo può sembrare una formulazione quasi ossimoronica, non so come dici, ossimorica, in realtà tutto il lavoro che ho cercato di fare poi dopo con la nozione di pretesa cerca in qualche modo di rendere conto di come non si tratta più di un simbolo, ma si tratta invece di una proposta che in qualche modo può stare in piedi. In realtà, per sviluppare ulteriormente, di semplificare bene questa nozione di credenza progressiva e di sbilanciamento, secondo me si dovrebbe affrontare una delle discussioni più importanti e complesse dell'epistemologia moderna e contemporanea, cioè la discussione che riguarda la questione dell'inferenza, in particolare, molto più in particolare, del suo cosiddetto carattere ampliativo. Utilizzo una terminologia di Wesley Salmon in questo caso, però penso che sia chiaro e intuitivo cosa si intende per ampliativo in questo caso. E quindi in particolar modo la vecchia questione, insomma, dell'induzione e quello che è passato alla storia come il cosiddetto problema di Hume, con le sue appunto varianti e soluzioni. E in questo ambito mi sembra inaggirabile, per affrontare in modo preciso e aggiornato questa discussione, l'analisi dei problemi dibattuti a proposito del ragionamento ipotetico-deduttivo, evidentemente, ma della generalizzazione, tutti i luoghi comuni, diciamo, di questo tipo di discussione, dei controfattuali, della costruzione teorica e dell'introduzione di ipotesi teoriche, nonché, e questo forse è il punto poi più decisivo rispetto a questa discussione, a questo ambito di discussione, l'approfondimento delle difficoltà legate alla giustificazione e alle conseguenze della probabilità bayesiana e in particolar modo, perché è particolarmente interessante e difficile anche di comprensione, ma che secondo me può apportare degli elementi molto utili, della probabilità detta fiduciaria, quella proposta da Fischer negli anni 30 e poi, insomma, poi abbandonata, di cui invece c'è un revival recentissimo. Però si tratta di questioni molto complesse che ricche di derivazioni molto tecniche e avevo cominciato, insomma, a entrare in tutte queste questioni, mi sono reso conto che però non è fattibile renderne conto, non si deve, cioè, si dovrebbe fare un seminario a parte per ciascuna di queste almeno di tre di questi ambiti, cioè quello della probabilità, quello dell'introduzione delle ipotesi e direi almeno sui controfattuali. E quindi, insomma, ho preferito invece concentrarmi su una nozione più leggera, tra virgolette, che è la nozione di pretesa, perché mi pare che riesca a veicolare comunque la specificità della credenza progressiva, particolarmente appunto il suo carattere più delicato e cruciale, quello di identità oggettiva, e a farlo proprio sfruttando le risorse del linguaggio comune, quindi in qualche modo senza andare nel dettaglio di analisi più tecniche. Ecco, quindi a partire dall'ambivalenza proprio del linguaggio comune, di un senso di pretesa esprimibile nella formulazione essere solo una pretesa e di un senso di pretesa esprimibile nella formulazione essere addirittura una pretesa, ecco, sfruttando questa ambivalenza si tratta di mettere a fuoco la compresenza nella logica della pretesa di un aspetto di deficienza e di un aspetto di oggettività. Dopo aver scartato due definizioni inadeguate a rendere conto, secondo me, di questa compresenza, della tensione tra questi due aspetti, cioè dopo aver scartato la pretesa dissimulatoria e la pretesa autoritaria o autorevole, su cui appunto non torno, io invece una nozione di pretesa, quella che propongo invece, che permette di far emergere al meglio appunto quella tensione, quindi non privilegiando la deficienza o l'oggettività all'interno della pretesa. Si potrebbe pensare che quanto più la tensione tra i due aspetti è alta, tanto più la pretesa rischia di avere una logica contraddittoria. Ma in realtà questo vale solo se deficienza e oggettività sono pensate come due aspetti che si limitano a vicenda. Cioè, quanto più c'è deficienza, tanto meno c'è oggettività, quanto più c'è oggettività, tanto meno c'è deficienza. Si può invece forse difendere, quello che ho cercato di pensare, la compresenza dei due aspetti senza implicare un conflitto diretto. E questo se l'oggettività della pretesa non dice altro rispetto a quanto costituisce e supporta la sua deficienza. Cioè è la deficienza stessa, che sia intesa nel senso della funzionalità o dell'idealità, ad avere un valore oggettivo, dal momento che l'oggettività non coincide necessariamente con una realtà che si vorrebbe pensare come opposta alla funzionalità o all'idealità. Nei termini della distinzione, per esempio, tra ciò che è preteso e l'argomentazione in favore di esso, si dirà allora che l'argomentazione in favore di ciò che è preteso coincide con ciò che è preteso. Ciò che è preteso è la sua stessa argomentazione. Qui comprendiamo in che senso potremmo dire, senza contraddizione, che quanto è preteso solo è ragione di se stesso e non ha ragione per se stesso. In questo senso la pretesa, allora, rispetto per esempio all'interlocutore, è necessariamente non dissimulatoria e non autoritaria o autorevole, cioè essa implica una anche solo potenziale simmetria con l'interlocutore. La pretesa allora si configura più come una proposta e non poggia la sua forza su colui che pretende, bensì su quanto è preteso, nell'assunzione che l'oggettività di quanto è preteso, pur nelle sue deficienze, è pienamente accessibile all'interlocutore. Se l'accento sullo sbilanciamento della credenza ci ha portato a considerare come l'essenziale carattere ideale, valutativo, della credenza, ma nel senso di un'idealità oggettiva, così l'accento sulla pretesa, nella sua versione che ho proposto io, connessa alla credenza, ci porta a considerare come l'essenziale carattere oggettivo della credenza va nel senso di un'oggettività ideale. Quindi la peculiare logica della pretesa permette alla credenza di specificare meglio, secondo me, i contorni della credenza progressiva o di bilanciamento, nel senso di una migliore comprensione del suo carattere più difficile e più originale, che è appunto quello dell'idealità oggettiva. Quindi la pretesa in senso proprio, o almeno nel senso che ho proposto io, mi sembra perciò un'articolazione utile della credenza progressiva e quindi una conseguenza teorica a valore esplicativo. Essa costituisce di fatto la prima apologia peculiarmente argomentativa dello sbilanciamento della credenza progressiva, quindi in qualche modo un modo in cui si potrebbe articolare in maniera argomentativa questa idea che ho cercato in qualche modo di pensare e qui di formulare di credenza progressiva, o come ho voluto chiamare appunto di sbilanciamento. Questo è un po' il percorso che ho cercato di fare nelle ultime tre sedute, e che qui cerco di riassumere evidentemente facendo una serie di tagli e non dando una serie di argomentazioni che in parte ho dato nei scorsi incontri e in parte evidentemente sono ancora da curare, da precisare, insomma. Però questo è in qualche modo il punto di partenza, che poi vorrei vedere cosa succede nel momento in cui andiamo a calare tutto ciò nella religione, nella questione religiosa, eccetera, eccetera. Forse a questo punto cerco di rispondere subito intanto alle quattro provocazioni che mi aveva dato, beh, in realtà le tre, perché per quanto riguarda la definizione di sentire la credenza progressiva di sbilanciamento, penso che non saprei dare di più che l'indicazione di quei quattro caratteri. Evidentemente mi rendo conto che almeno l'ultimo, quello di identità oggettiva, sicuramente è più problematico, ma anche quello poi su cui secondo me c'è da spendere più lavoro di argomentazione, anche perché gli altri non so quanto, però probabilmente possono essere comuni anche ad altre nozioni, per quanto secondo me sono specifici nella nozione di credenza, proprio anche ogni volta diciamo io credo in, eccetera. Però ecco, per dare almeno un'idea di quello che sto cercando di pensare, sono quei quattro quadrati lì che in qualche modo cercano di profilare quest'idea di questo aspetto almeno riducibile della credenza. L'altra domanda era appunto piuttosto, tornava in qualche modo al modello che criticavo, insomma al modello che dicevo dell'approccio dominante, cioè indirettamente, e cioè la domanda era questa: la tesi dell'irriducibilità della credenza comporta una difesa della sua specificità? Sì. La domanda è un'altra, cioè o sottende anche contemporaneamente, aggiungo io, mi sembra di capire, la tesi della sua ingiustificabile bistecca, nel senso che insomma la credenza progressiva, cioè, se è irriducibile, deve essere poi necessariamente non giustificata in un certo senso? Beh, direi no, assolutamente no, nel senso che uno, perché se no non terrebbe la mia. No, perché l'irriducibilità in questo caso non implica automaticamente l'ingiustificabilità. Nel senso che secondo me io posso descrivere e giustificare qualcosa senza con ciò ridurlo ai termini impiegati per la descrizione della giustificazione. Nel senso che l'idea dell'irriducibilità è un po' come la questione della primitività in Wittgenstein, il fatto di dire che ci sono gli aspetti che sono primitivi non vuol dire che non sono giustificati, significa che non che la significa che eliminare nella giustificazione la riduzione. Io quando giustifico qualcosa posso con questa giustificazione ridurre ciò che giustifico a ciò che lo giustifica, oppure posso semplicemente descriverlo in quel modo, posso dargli una spiegazione che però non necessariamente lo riduce, semplicemente lo traduce in un altro modo per cercare di renderlo più comprensibile. Quindi secondo me basterebbe forse distinguere due strategie esplicative e o descrittive, o meglio, se vogliamo essere più precisi, accettare che esiste una dimensione esplicativa non riduttiva, quindi sostanzialmente una dimensione esplicativa di tipo abbastanza sostanzialmente descrittivo, in cui ciò che giustifica non è inteso in termini di un risalimento archeologico o genetico a qualcosa che genera o causa o che quindi in qualche modo diventa, da cui si potrebbe dedurre una forma di riduzione. Quindi quando dico irriducibile intendo che sì, io volendo potrei anche continuare a parlare di conoscenza diminuita, cioè per esempio quello che io critico, però in un'ottica di riducibilità, non è il caso appunto della conoscenza diminuita, ma un'ottica di riducibilità sarebbe di dire sì, però in realtà non colgo con questa traduzione conoscenza diminuita la specificità della credenza. Quello che invece mi sembrano fare quelli che vanno nella direzione di quello che ho chiamato l'approccio dominante, mi sembra che invece di fatto riducono, cioè la credenza è un grado minore di conoscenza, cioè è una conoscenza meno qualcosa, insomma. Allora lì invece si dà riduzione. Quindi in qualche modo a priori direi appunto la tesi dell'irriducibilità non implica la necessità della non giustificazione. Come questo poi si può fare? Io ho cercato di dare appunto una serie di argomenti, nel senso che comunque tutti questi elementi utili che ho isolato nelle varie dibattiti sulla giustificazione della credenza mi sembrano tutti utili. La questione adesso è più vedere quali sono necessari, quali sono necessari e sufficienti. Secondo me tutti quelli che sostanzialmente rientrano nell'ambito della cosiddetta giustificazione doxastica sono necessari, sono utili. Secondo me non sono sufficienti, secondo me quelli che sono sufficienti, che permettono invece di giustificare senza ridurre la nozione di credenza, sono sostanzialmente due: sono le strategie argomentative di Wittgenstein da una parte e dall'altra, che però, ripeto, secondo me crea dei problemi in termini più di conseguenze poi pratiche, di viabilità, diciamo così, di applicabilità alla situazione dell'essere umano e soprattutto alla situazione sociale di oggi. Cioè, la critica poi di fondo era che sostanzialmente il riconoscimento, nella misura in cui Wittgenstein non afferma solo la primitività ma anche l'espressività della credenza, l'espressività di cosa? Di un fondo di atteggiamenti primo personali, di sensazioni e soprattutto di azioni, perché questa è la posizione di fondo, sostanzialmente l'idea che il riconoscimento dell'espressività è a sua volta primitivo. Quindi per evitare un risalimento, insomma una regressione ad infinitum, l'unica soluzione è quella di accettare una armonia, una forma di armonia prestabilita delle pratiche, delle azioni, delle esperienze primo personali, eccetera, eccetera. Cosa che si può dare e quindi può funzionare molto bene, secondo me, la nozione cristianiana di credenza, laddove c'è una comunanza di pratiche, di cultura, quindi all'interno per esempio di una stessa, non so, all'interno dell'Italia, ma insomma già lì, comunque all'interno di ambiti dove tutto sommato c'è una sostanziale comunità di pratiche, di cultura, laddove questa cosa non c'è, secondo me quel modello lì non funziona. L'altra strategia argomentativa che secondo me spiega senza giustificare, quindi giustifica senza ridurre, è quella appunto che ho cercato di isolare e poi di proporre, quella che mi interessa di più, di sbilanciamento, cioè in cui in qualche modo si cerca di pensare la credenza come una forma sì di azzardo, perché implica un rischio, ma non totalmente irrazionalistico, ma immerso in ragioni, in calcolo delle probabilità, cioè sono tutte cose che sono dentro, ma all'interno lo specifico della tendenza è quello di isolare il momento in cui si fa uno scarto, si fa un salto nel buio, in qualche modo si fa uno scarto in più o in meno, perché c'è anche quell'ipotesi, rispetto appunto alla situazione, all'insieme di tutte le conoscenze, all'insieme di tutti i dati evidenziali, insomma, rispetto a tutto quello di cui si ha a disposizione. Isolare ovviamente Maria Pura questo momento, cioè una cosa che non ha un esempio concreto, però secondo me è in questo scarto la specificità, quell'aspetto principio che sta all'interno di ogni credenza. Questa è un po' l'idea che mi sembrava utile dibattere, che in effetti ho scoperto essere meno pellegrina, nel senso che poi ha tutta una serie di addentellati varie teorie, per esempio appunto la teoria che pensa credenza in termini valutativi, cioè tutto il discorso appunto non direttamente evidenzialista, cioè, ci sono tutta una serie di dibattiti che in qualche modo vengono catturati da queste idee. Più o meno per il primo punto. Il secondo punto è: se si rifiuta di pensare alla credenza come atto mentale di un soggetto che si riferisce ad uno stato di cose, dunque secondo un'impostazione definita dualista, qual è il modello alternativo ritenuto plausibile? Beh, qui devo fare semplicemente una precisazione. Io quando parlo di impostazione polarizzata, di dualismo, eccetera, è un dualismo molto particolare, cioè molto specifico, e che non è semplicemente la distinzione categoriale tra un atto e uno stato di cose. Questa in qualche modo non è che la metto in discussione, cioè sì, insomma, si può continuare tranquillamente a parlare di credenza in termini di atto e contenuto, insomma. La questione del dualismo, secondo me, è in ciò che una certa formulazione di questa distinzione sottende, nel senso che secondo me quello che si fa è che da una parte si dice che l'atto cioè il dualismo dov'è che emerge, quello che critico io, dov'è che emerge? Emerge laddove la distinzione non è tanto tra atto e stato di cose, ma tra atto soggettivo e uno stato di cose non semplicemente oggettivo, ma oggettivo veritativo, cioè di un'oggettività che è sostanzialmente definita in termini di una verità a sua volta da considerare in termini di verità esterna, innanzitutto esterna alla credenza stesso, all'atto della credenza o al processo di formazione della credenza, e quindi sostanzialmente che non credo sia l'unica, ma sostanzialmente una principale è una teoria di verità di tipo corrispondentista. Questo, secondo me, se articolata in questo modo la distinzione atto-stato di cose, allora si sottende, ma non per la distinzione stessa atto-stato di cose, ma perché questa distinzione è la distinzione tra un atto che è esclusivamente soggettivo e uno stato di cose che ha una certa carattere di oggettività che si riferisce a una verità di tipo corrispondentista. Questo sottende, secondo me, quella distinzione soggetto-oggetto che secondo me non funziona, o non funziona per rendere conto di quella che io cerco di isolare come la specificità irriducibile della credenza. Fermo restando che questa polarizzazione potrebbe anche essere mantenuta, purché, per esempio nel caso del voluntarismo doxastico, purché non sia l'elemento che esaurisce la spiegazione della nozione di credenza, perché per esempio nel momento in cui, come il caso di Carl Ginet, per esempio, che citavo, che citavo come uno che ha portato avanti l'idea di monetarismo doxastico, in cui appunto ci ritroviamo dinanzi a ragioni per credere in favore di sì e di no, uguali, eccetera, dobbiamo tagliare da qualche parte, lo facciamo in maniera arbitraria, eccetera. Ecco, lì l'impostazione atto soggettivo, contenuto oggettivo, rispetto a cui le ragioni per credere si basano comunque su una verità di cui evidenziare, eccetera, quello è mantenuto. Il problema è che ciò che rende specifico l'atto di credenza, cioè la posizione credenziale, è uno sbilanciamento rispetto a queste, no? Quindi si può anche mantenere questa polarizzazione, purché non sia quella a spiegare la credenza, ma sia semplicemente una base rispetto a cui la specie della credenza emerge come qualcosa che si smarca, diciamo, da questa distinzione. In questo rispetto alla crisi del dualismo, che quindi non è una crisi, cioè, evidente, bisogna eliminare, no? Ma è... E poi, appunto, ovviamente questa viene da sé, cioè, la curiosità, ma qual è, se non è quella della corrispondenza, qual è la teoria della verità che è implicita nella mia proposta? Ora, da un certo punto di vista, direi che questa proposta può stare in piedi anche senza, cioè, non è importante quella di verità, cioè, nel senso che secondo me non è così necessario impegnarsi in una teoria della verità, però se dobbiamo farlo, secondo me ci sono almeno due teorie della verità che funzionano molto bene con una proposta di questo tipo. Una è la teoria di verità deflazionista, che è un modo sostanzialmente di liquidare una certa problematica della teoria della verità, questa problematica classica della teoria della verità, che però secondo me non è peregrino, cioè secondo me poi ha dei risvolti anche proprio così pratici, abbastanza plausibili, nel senso che poi di fatto anche quando andiamo a guardare il linguaggio comune, come di fatto l'uomo si comporta, eccetera, eccetera, come si discutono le cose, insomma, mi sembra un modo di dipingere la questione abbastanza plausibile. Ma non è la sola, perché per esempio questa è un approccio che invece che potrebbe andare benissimo anche con l'approccio di Schinceniano, che è una delle due proposte che ho fatto e che poi invece metto da parte. Una più specifica, secondo me potrebbe essere interessante a difesa della mia teoria, è una teoria costruttiva della verità. In che termini? Allora qui le teorie costruttive sono sempre molto complesse, perché non danno per scontato, cioè sostanzialmente sono quelle teorie che funzionano in una maniera relativamente circolare, in cui però in qualche modo la circolarità cioè è una finta circolarità, nel senso che poi dove si ferma il cerchio in realtà vuol dire di conto che non sei già altrove, no? Cioè, questa è un po' la dinamica. Io faccio due esempi che forse sono quelli più conosciuti e che possono chiarire immediatamente, senza entrare nei dettagli, su cosa intendo. Una è l'approccio di Poincaré, sostanzialmente. Quindi con questo continuo va e vieni, questo aggiustamento doppio, no? tra convenzione, cioè la convenzione è fatta perché le cose funzionano, quindi ha un elemento ad hoc, ma nello stesso tempo poi le cose funzionano, quindi in qualche modo c'è un ritorno relativamente realista, potremmo dire, no? Quindi c'è questo va e vieni tra... Poi l'altra è la teoria di Goodman, Nelson Goodman, dove si parla, in particolare quando lui fa la critica al vecchio problema dell'induzione, più che al nuovo, perché il nuovo insomma è un po' più complicato, in cui sostanzialmente appunto parla di un aggiustamento duale, dovrei avere qui la citazione che trovo molto, molto utile. Comunque lui parla di un aggiustamento duale sostanzialmente tra tra ragioni cioè la formulazione però è indiretta, in realtà qui non è diretta, c'è un altro punto in cui parla in maniera più diretta di questo, dice a rule is amended if it yields an inference we are unwilling to accept, and an inference is rejected if it violates a rule we are unwilling to amend. Quindi anche qui c'è tra rifiuto e amendment, cioè adattamento, c'è appunto anche qui un riparo, insomma. Evidentemente la grossa questione è quella dell'adocchismo, diciamo così, cioè della dimensione ad hoc, che ha tutta una letteratura. e che secondo me non è fatto per le grida, cioè è qualcosa, cattura un problema assolutamente specifico rispetto a qualsiasi teoria epistemologica, e rispetto al quale secondo me non c'è da arretrare come se fossero posizioni razionalistiche, ma si tratta di vederne il funzionamento e insomma, secondo me le teorie scientifiche sono tutte impigliate in questo preciso problema, a partire appunto dalla fisica quantistica in poi, insomma, per esempio quello è uno degli esempi secondo me più lampanti di questo tipo di problema. Questo potrebbe essere, diciamo, un'altra vista, ma su questo evidentemente andrebbe poi specificato quale esattamente è il tipo di teoria costruttiva da difendere. E l'ultimo punto della sintesi della definizione. Qui non so se appunto, non so, Marco o qualcun altro, insomma, su questioni macroscopiche, prima di passare, non dico che dopo troppo è scontato l'accettazione di questo, ma diciamo che quello che mi serviva adesso per me di dire ok, partiamo da qui, poi appunto per fare quella distinzione di cosa non funziona in sé e cosa non funziona nella religione, poi, partendo da questa teoria.
Dunque, a questo punto sono leggermente spiazzato, nel senso che le questioni più macroscopiche che volevo porti sono sostanzialmente coincidenti con quelle che sono state poste appunto dal professor Aguti, quindi, come dire, e ciò significa che la tua proposta è estremamente chiara, nel senso che evidentemente i punti di criticità sono emersi in maniera piuttosto univoca. Ti farei quindi alcune domande proprio più puntuali, un po' esigentiche tra virgolette, su quello sì. Che hai scritto, per cercare anche di vedere se effettivamente ho capito bene la tua proposta, molto articolata e estremamente complessa, almeno da come ho potuto vedere, nella misura in cui utilizza delle categorie concettuali assodate per proporre qualcosa che vorrebbe essere molto alternativo, quindi, come dire, la difficoltà è cercare di capire che gli elementi di cui tu parli, come dire, non sono tessere di un puzzle che piano piano si compone, ma assumono un significato diverso man mano che giocano all'interno della tua proposta. Quindi questa è stata un po' la mia difficoltà. Ne butto lì una decina, ma sono estremamente puntuale. Parlando di logica della pretesa e di pretesa, sostanzialmente la definisci come l'impegno che nella credenza implicitamente si esprime nei confronti di quanto è creduto. Per la maggior parte del tuo testo la pretesa mi sembra avere un carattere squisitamente epistemico, però in questo momento in cui cerchi di definirla assume una dimensione tra virgolette molto pratica da questo punto di vista, quindi volevo vedere come si componevano queste due dimensioni. Poi una breve questione su alcuni autori che aspettavo di vedere citati, visto che nella tua presentazione adesso purtroppo non si è riusciti a vedere la ricchezza anche che è contenuta nelle note. Mi aspettavo di trovare un riferimento a Newman a questo punto, perché tutta la questione dell'assenso può essere letta secondo me anche in questa direzione di pretesa. E quando tu parli espressamente della teoria delle virtù intellettuali, citi diversi autori, ma non citi Sosa. Semplicemente non hai ritenuto di doverlo citare o è una scelta precisa? Ci sono due correnti di virtù epistemiche. Una sostanzialmente è quella di chi riconduce le virtù epistemiche all'affidabilismo, che è un po' la proposta di Sosa, quindi potrebbe essere per questo che la scarti, mentre gli altri autori che tu citi, soprattutto la Zagzebeschi, Plantinga secondo me è un po' a metà, invece vedono le virtù intellettuali o epistemiche come una questione di responsabilità, quindi ci sono dentro virtù tipicamente morali come l'umiltà, eccetera, eccetera. Quindi non citi Sosa perché ti riferisci a questo secondo, o cioè c'è una ragione forte oppure no? Di Di Wittgenstein citi soprattutto il testo della certezza, che è funzionale sicuramente alla tua proposta, ma che non rischia forse di perdere qualche cosa della riflessione wittgensteiniana, cioè la riflessione sulla credenza a partire da della certezza è in realtà un punto di arrivo, non soltanto perché lui scrive della certezza più o meno gli appunti che ci sono dopo, ma sono in qualche modo l'esito della discussione quantomeno sui giochi linguistici, se non direi soprattutto sulla questione della forma di vita o delle forme di vita, che diventano importanti perché c'è tutta la questione della commensurabilità e dell'incommensurabilità sulla questione dell'espressivismo che accennavi prima. Quindi se l'espressivismo a te non funziona perché comunque è troppo come dire intraculturale, è plausibile, ma non è l'unica interpretazione di Wittgenstein sul mercato, tra virgolette. Quindi volevo capire anche se questo era una scelta tattica o strategica.
Quali sono le altre?
Sono che appunto i giochi linguistici si appoggino e si articolino intorno a una forma di vita umana nella quale in qualche modo questi diversi giochi linguistici diventano commensurabili, senza la necessità di un punto di vista da nessun luogo, in qualche modo la compresenza nell'unica forma di vita umana di più giochi linguistici dà già una possibilità in qualche modo di relazionarli tra loro, il che vale per le numerose esperienze del singolo, ma per analogia vale anche per la commensurabilità tra le diverse culture. Quindi è una chiave un po' antropologica sulla quale si è spostato un po' l'ultimo Putnam, per esempio, mentre Kripke, per esempio, ovviamente va sulla non commensurabilità radicale.
Sì, però come si costituiscono questo nucleo, diciamo, rispetto a cui poi...
Si costituisce un po' banalmente, se vuole, la struttura un po' secca, semplicemente osservando che di fronte a un oggetto noi possiamo esprimere diversi giudizi a seconda dei diversi giochi linguistici che la stessa persona realizza, quindi non so se un fisico analizza l'acqua in un determinato modo, se è uno che ha sete, sempre lo stesso fisico che ha sete si porrà di fronte a questo oggetto in un altro modo, però è sempre lo stesso soggetto personale che esprime tutti questi giudizi e quindi in qualche modo diventano automaticamente commensurabili tra di loro, proprio perché si riportano tutti ad una stessa, ad uno stesso soggetto.
Però qual è la differenza rispetto a quello? Perché io dicevo sostanzialmente che la credenza è espressiva nella misura in cui, cioè, ciò che esprime è appunto, sono appunto queste forme di vita, in realtà poi nella certezza, cioè, non è che c'è tantissimo.
No,
insomma,
però lei,
lui parla sostanzialmente di atteggiamenti primo personali, sensazioni primo personali, di azione, parla sostanzialmente di queste cose qua, cioè sono sostanzialmente sensazioni e azioni, cioè. Questo è il fondo, quello che lui chiama il fondo interrogabile, diciamo così, interrogabile lo dico io, però insomma, il fondo che è espresso attraverso le credenze che anche dinanzi al sollevamento del dubbio si dicano di non rispondere, insomma, cioè ti no, io non rispondo. Cioè.
Però in questa stessa direzione, per esempio, le lezioni sulla credenza religiosa non sono proprio, sono già riconducibili a giudizi, in qualche modo, non soltanto a sensazioni. Secondo me ci può essere anche qualche cosa di più, mentre la sensazione comunque resta una sensazione, tra virgolette, privata, quindi poi alla fine questo irriducibile della certezza sarebbe un qualche cosa di privato poi. Lavorando un po' di più sui giochi linguistici...
Ok, no, ho capito, certo, ho capito, però a questo punto l'obiezione che facevo varrebbe a maggior ragione, cioè a maggior ragione intraculturale... cioè lì ancora di, cioè, a un livello, cioè, naturalistico potrebbe dire sì, vabbè, tutto sommato non è una grande obiezione perché le sensazioni, le azioni sono quelle, no? L'uomo è quello. Se tu invece dici attenzione, ciò che in fondo rispetto a cui poi parliamo di espressione eccetera sono invece anche dei giudizi, un insieme di giudizi che si sono consolidati nella storia eccetera, a maggior ragione penso che si restringe lo spazio di validità di questo tipo di analisi, nel senso che si restringe veramente ancora a comunità più piccole, ancora, no? Cioè, se vale l'obiezione, poi uno magari smonta l'obiezione, ma se c'è quell'obiezione lì, quest'altra versione è ancora più attaccante.
Va però forse un po' cambiata la risposta all'obiezione, cioè la conformazione dell'obiezione, quantomeno, secondo me. Ok, perché viene un po' meno più del privatismo. Comunque, sì, non è che l'una si porti dietro l'altra automaticamente, però forse c'è una riformulazione almeno su piani diversi, ecco. Quando definisci i vari caratteri della credenza progressiva o di sbilanciamento, hai citato l'idealità oggettiva come essenziale, ricondotta in qualche modo al bene legato alla credenza. C'è questa dimensione di bene, si potrebbe parlare del vero legato alla credenza, o la scelta dell'aggettivo bene al posto di vero è espressamente voluta? Mi sembra di capire che la tua proposta, che va nella direzione della pretesa, faccia una scelta abbastanza decisa tra due possibili impostazioni epistemologiche. Non dico che una sia migliore dell'altra, però mi sembra che faccia una scelta abbastanza precisa. Quando, diciamo, le due grandi famiglie epistemologiche sono quelle o, tra virgolette, sincroniche, che si interrogano su che cos'è, in questo caso potremmo dire una pretesa, o comunque che cos'è una credenza, e quelle che invece lavorano di più sulla dimensione diacronica, cioè come si forma una pretesa e come si forma una credenza. Mi sembra che la tua analisi privilegi quasi esclusivamente quella che potremmo chiamare la dimensione sincronica, cioè non andiamo a vedere come si forma questa pretesa, o è un'impressione che ho semplicemente avuto io. Ricorre varie volte il termine sensata. Cosa intende esattamente con sensata? Cioè un dotata di significato in senso soggettivo, in senso oggettivo? Vorrei un chiarimento da questo punto di vista, che si porta dietro un po' la questione dell'oggettività. E infine, ecco, speravo che la scelta di puntare sulla pretesa anziché di concentrare l'attenzione sull'inferenza ampliativa con le varie declinazioni di cui ho accennato non fosse semplicemente per come dire, partire da un terreno di senso comune più condiviso, ma invece fosse già una scelta abbastanza definita, in quanto chi si è occupato un po' di queste questioni, come Swinburne, che ha cercato di utilizzare anche una formulazione logica per far vedere come le credenze, in particolare le credenze religiose, non possano essere considerate vere o false, ma probabilmente più vere, eccetera, eccetera, ma è stato accusato di ricadere in una forma di fondazionalismo, e quindi tutta la sua proposta, come dire, farebbe parte di quella famiglia che tu hai scartato inizialmente. Ecco, quindi questa domanda mi è venuta proprio ora, quando in questa presentazione invece mi è sembrato di capire che vorresti provare a lavorare sulla questione dell'inferenza, cercando di spostarla sul tuo terreno della pretesa.
Potresti riformarla, non ho capito bene.
Cioè, quando Swinburne ha tentato di lavorare su questo aspetto, sì, è stato accusato da più parti di ricadere in una sorta di fondazionalismo. Per cui, sì, è vero che la credenza, parliamo già di credenza religiosa, vale un po' per tutti, sì, gli aspetti. Non possiamo dire se è vera o falsa, ma abbiamo degli strumenti logici per dire se è più probabile che sia vera e quanto è probabile che sia vera.
Però questo non ha niente a che fare con la pretesa. Cioè, perché lo leghi?
Perché mi è sembrato di capire che all'interno della logica della pretesa tu a un certo punto dici: ma potremmo utilizzare la questione del problema di Hume, l'inferenza ampliativa, per studiare, sì, questa logica della pretesa. Ma visto che la logica della pretesa era stata proposta come alternativa al modello fondazionalista, deontologico, eccetera, eccetera, visto che Swinburne è stato accusato invece di ricadere in questo modello utilizzando le questioni legate appunto all'inferenza, alla probabilità, e così via, guardavo se... Per quello che pensavo che la scelta invece di puntare proprio sulla pretesa fosse forte.
Ok, allora. Ma parto dall'ultima cosa perché mi è venuto subito in mente la risposta. Swinburne ha una posizione sulla questione dell'inferenza applicativa, diciamo così, utilizzo adesso questa, lui non parla di inferenza applicativa, però
ci vediamo
qual è il problema. Difende quello che viene chiamato un bayesianesimo oggettivo o logico. Cioè sostanzialmente quello diceva Keynes. Tanto ho avuto la gentilezza e la modestia di pubblicare un libro collettaneo in cui sostanzialmente lui fa scrivere l'introduzione dicendo come la pensa e tutti i contributi del libro smontano, cioè sono tutti contro di lui perché è uno contro tutti, no? E normalmente quando si fanno queste cose poi c'è sempre la risposta, diciamo, non è anche fatto questo, cioè, mi sono dato la zappa sui piedi. Adesso non voglio rimandare a tutti questi contributi per la critica, però voglio semplicemente dire che sicuramente quando io parlo di inferenze ampliative di questo ambito di questioni, poi bisognerebbe entrare nel tecnico, però il bayesianesimo oggettivo e tipologico, quindi non personale e non soggettivo, eccetera, eccetera, non quello di Savage De Finetti per intenderci, secondo me non coglie l'essenza, cioè potrebbe insomma cogliere l'essenza, ma non coglie il punto, e soprattutto non coglie un punto problematico all'interno del bayesianesimo, e cioè di assumere la credenza come qualcosa di interno, ma che a sua volta è suscettibile di un'analisi probabilistica, cioè quello che l'attribuzione di un livello, di un degree, insomma, di una gradazione al prior, cioè alla probabilità nella premessa, diciamo così, dell'inferenza, è un'attribuzione che appunto, se non si fa in termini credenziali soggettivi, non si fa in termini fiduciari, nel senso di un'assunzione, e la si fa in termini puramente come logici, questi elementi logici giustamente sono l'unica soluzione, cioè o casca dal cielo, o l'unica soluzione è quella fondazionalista, cioè di far ricadere la determinazione del livello del prior esattamente come con la procedura che sostanzialmente è tipica del posterior. Però questo implica cosa? Implica una regressione all'infinito della determinazione, cioè sostanzialmente tu la classica distinzione tra possibile e probabile che viene fatta per mantenere in piedi l'inferenza probabilistica, in realtà la fai saltare perché la rimandi all'infinito. Allora lì secondo me c'è un problema forte rispetto a tutto il bayesianesimo oggettivo. Questo perché lo soggettivo evidentemente ha un margine di arbitrarietà, ha un margine di soggettivismo arbitrario, ma che però inserisce nell'ambito in una teoria molto, molto solida e secondo me, come dire, ha molto della sua. Il bayesianesimo oggettivo secondo me non risolve, cioè diventa circolare, ha una presa di posizione. Allora, sicuramente non è questa la posizione che mi sembra utile per rendere conto di questa dimensione ampliativa, cioè per rendere conto di qualcosa di che si sporge rispetto, perché quello per esempio tu un'analisi, una teoria come quella di Swinburne la puoi analizzare assolutamente con l'analisi regressiva, con quella che in statistica si chiama analisi regressiva. Quello che cerco di isolare io è esattamente ciò che sfugge all'analisi regressiva. Allora lì poi ci sono varie ipotesi, però sicuramente non è,
non cade in questa tipologia,
no. Ok. Sulla pretesa come impegno in ciò che è creduto, mi dici, ma questo impegno è epistemico o pratico? Cioè non volevi capire. Ma io direi anzitutto epistemico. Quando dici pratico intendi che c'è un impegno che si preoccupa delle conseguenze.
Bisogna fare che chi esprime questo tipo di credenza debba fare poi delle cose di conseguenza, come dire, come se ci fosse collegato automaticamente a una questione forte più di testimonianza a livello proprio pratico.
Cioè, diciamo, nella definizione per esempio del rischio cioè nella divisione di 1 di 4 caratteri c'è l'esposizione al rischio, è chiaro che la può introdurre questo carattere solamente sulla base di una considerazione delle conseguenze, e che evidentemente sono conseguenze, cioè non è solo un rischio in senso metaforico, il rischio appunto di dire una cosa sbagliata, ma è anche proprio un rischio, no? Cioè, queste d'altronde sono cose che vengono appunto dall'analisi della nozione di fiducia, che è chiaramente una nozione più esposta in termini pratici. Però questo mi sembra più un modo di analizzare, cioè il fatto che l'impegno, cioè la dimensione pratica dell'impegno permette di attribuire alla pretesa o alla credenza con pretesa, come lo chiamate io, un ulteriore carattere, serve a descriverla meglio, però non è la dimensione pratica dell'impegno ciò che contraddistingue la specificità della pretesa come la tratto. Secondo me si potrebbe parlare anche semplicemente in termini di impegno sistemico, insomma. Io mi posso bilanciare rispetto appunto a una questione di conto sostanzialmente distinguo. Il fatto di considerarne le conseguenze o meno è una cosa che ovviamente può aggiungere un carattere in più, però non è dirimente. Newman, devo ammettere, mi sono sempre riproposto di studiarlo, non lo fa, non lo so. Cioè, sono sincero, cioè, ammetto, no, cioè sì, ti potrei dire 2 o 3 cose, però insomma non, no, cioè devo, è un autore che devo studiare, quindi insomma, grazie del richiamo, lo farò. Sosa, anche lì un po' la stessa cosa, è un autore che ho scartato su queste questioni, poi è un autore che ho invece studiato per quanto riguarda la questione della giustificazione, insomma la questione dell'intuizione, delle apparenze. Allora, io ho fatto un piccolo paragrafo che poi ho esaurito, nel senso che ho mostrato attraverso alcuni, insomma, una piccola argomentazione come in realtà quelle nozioni finiscono per rientrare nella questione della giustificazione non evidenziale di tipo pragmatico. Però vabbè, insomma, adesso non voglio entrare, in particolare c'è un articolo di, vabbè, adesso poi lo dopo, insomma, dovrebbe esserci nella bibliografia, sì, questo articolo di Werner, comparso nel fenomeno conservative, l'ho trovato molto plausibile rispetto alla critica, rispetto a solo, però insomma adesso non è questa la questione. La questione è che alle virtù io mi sono riferito alla Zagrzewski, perché mi sembrava, come dire, il paradigma più chiaro in termini, cioè è ovvio che si porta dietro l'aspetto più etico eccetera, però mi sembrava che poi quando si parla di virtù intellettuali mi sembra quasi inaggirabile parlare di, anche dell'aspetto etico o comunque deontologico. La questione dell'affidabilità, mi sono detto il paradigma ideale è quello di Goldman, poi ho considerato la variante di Plantinga. È un dibattito complicatissimo, nel senso che ci sono mille varianti, mille cose. Quello che avevo cercato di far emergere è che comunque ci sono due modi, insomma, di far scivolare la questione: o si finisce su una forma di evidenzialismo di tipo naturalistico sostanzialmente, come in alcuni casi probabilmente lo stesso Granting, insomma, alla fine, oppure hai una forma sostanzialmente pragmatica, cioè l'unica vera alternativa a una posizione che in qualche modo reimplica una verità evidenziale, sono le formulazioni pragmatiche di affidabilità, più o meno coerentiste in termini di teoria della verità. La posizione di Sosa mi sembrava molto, molto mista, molto, cioè molto... lo escluda, poi non l'ho approfondito, lo escluda perché non mi sembrava paradigmatica, e quando ho fatto un po' un'analisi delle varie argomentazioni di giustificazione epistemica mi sembrava chiaro, rispetto al dibattito della reliability, riferirsi a Goldman con la variante un po' più dura, diciamo così, di Plantinga, quindi ecco, questo è il motivo per cui non ho, però sì, non lo so, probabilmente potrebbero essere elementi utili, insomma, dal punto di vista, ripeto, anche qui come con lui, ma non ho poi approfondito ulteriormente la sua teoria della reale equilibrio. Su Wittgenstein, vabbè, sì, grazie, insomma, ripeto, può essere anche riproposta a questo livello, a un livello più sedimentato, più antropologico, più la questione dell'espressività, mi sembra che però si esponga a maggior ragione, appunto, all'obiezione di fondo che facevo a partire dalla decertezza, quindi insomma. Per quanto riguarda il bene di cui ti implicavo, si può dire anche vero. Beh, qui io introducevo il bene partendo, perché lo trovo estremamente utile, l'analisi di Price del testo del 69, poi in realtà sono lezioni molto precedenti sulla credenza, perché lì quella distinzione tra credere in e credere che mi sembrava molto utile per sottolineare appunto la dimensione non fattuale. Valute, cioè, la contrapposizione di Price appunto tra valutativo e fattuale. In questi termini il bene è una formulazione proposizionale del valutativo, quindi diciamo quello che interessa il bene non è che interessa in quanto tale, come insomma per il risvolto etico. Qui quando parla di bene insomma, non c'è una valutazione etica o morale, è semplicemente per isolare il valutativo rispetto al fattuale. Allora lui quando dice ci sono alcune formulazioni di credere che, quindi credere di tipo proposizionale, quindi non credere in, perché lui dice credere in è valutativo, credere che è fattuale, però dice ci sono alcune anche formulazioni di credere che sono riducibili al che non sono riducibili a credere in, che però non sono fattuali. E qui quali sono? Sono tutte quelle formulazioni di tipo proposizionale in cui però all'interno della proposizione c'è un bene. Per esempio, se dico io credo che è bene che, allora lì sono formulazioni equivalenti al credere in, sostanzialmente è una precauzione che Price utilizza per rendere conto di come nel linguaggio comune ci sono anche delle formulazioni proposizionali che sono di tipo valutativo. Questo non significa però che sono fattuali, per cui il bene sostanzialmente vale nella misura in cui è fattuale. Allora a questo punto, sul rispetto al vero, ti direi la stessa cosa, nel senso che sì, probabilmente anche il vero potrebbe andare, purché non sia fattuale. Cioè se il vero è quanto fattuale in Price e anche in me, insomma quello che poi mi interessa è, quando si dice non fattuale si dice l'irriducibilità, i criteri esistenziali, quindi fattuale criteri esistenziali. Allora, sì. C'è una verità che non implica una considerazione di tipo esistenziale, possiamo anche metterci il vero, non è un problema. Sincronico diacronico. Sì, no, l'interesse evidentemente è stato nell'indagine che ho fatto più sull'aspetto sincronico della credenza, cioè non è che mi sono messo a analizzare, anche se poi avevo fatto un paio di esempi, uno da Hitchcock, uno poi che abbiamo discusso molto sulle lotterie, sul gioco del lotto, insomma, in cui in qualche modo entravo più in una dinamica di spiegazione di come funziona, insomma, di come si arriva là, eccetera, eccetera. Però era giusto per far emergere un aspetto, è insito nella stessa idea di partenza, cioè io sto isolando una cosa che non è, che non accade, cioè, nel momento in cui andiamo ad analizzare una credenza così come è, concretamente, è una cosa ipercomplessa con mille fattori rispetto ai quali bisogna estrarlo questo aspetto che io, di cui sto parlando. Quindi evidentemente non mi fa gioco un'analisi di tipo appunto esempio, esemplificativo, genetico, di processi, eccetera, eccetera. È ovvio che ci sono degli aspetti poi processuali rispetto ai quali sicuramente tutto il discorso sulla fiducia, anche in termini di esempi, è quello che può andare più in questa direzione. Però quello che mi interessa proprio come analisi è proprio un'analisi astratta, in un certo senso, nel senso che io comunque cerco di isolare un aspetto che secondo me c'è in ogni credenza, anche nelle credenze le più fattuali, le più impegnate in termini propri di probabilità. Però appunto per isolarlo si tratta di fare un'analisi di tipo concettuale, appunto diciamo sincronica. Quando dico sensato cosa intendo? Intendo significato, intendo un ambito semantico, la misura in cui questo è concettuale o non concettuale, la misura in cui implica un criterio veritativo, vero o falso, cioè, nella misura in cui è proposizionale, proposizionale no, questo non c'è, intendo senso in un senso molto largo, vedi il mio deflazionismo, o almeno la mia simpatia per le teorie deflazioniste, per cui no, cioè è vero, scusa, sensato significa semplicemente qualcosa che è esplicitabile in termini di significato, per quanto può essere un significato non proposizionale, può essere un significato di difficile rappresentazione, quindi c'è sicuramente anche la riduzione di tipo rappresentativo o rappresentazionale non è implicata in quanto dico sensato, quindi poi ecco, bisogna andare a vedere nel concreto, però nello stesso tempo, e questa è una posizione di fondo di come penso che stanno le cose io, cioè al di fuori di un discorso del senso, secondo me è difficile dire qualcosa, cioè nel senso che comunque, forse proprio perché è così largo, diciamo è un approccio sostanzialmente in cui l'ontologia ha poco spazio. Penso di aver risposto a tutto. Posta? No, io non so se sto dicendo delle cose assolutamente assurde. Cioè, ho cercato un percorso sicuramente poco battuto e per molti aspetti scivoloso, ma insomma cerco di capirci qualcosa in più. Mi sembrava interessante, insomma, adesso vediamo. No, più che altro adesso è importante che sia chiara, grosso modo, l'idea di partenza, perché adesso, diciamo, non c'è. E qualcosa bisogna un po' dare per scontato questa cosa per andare a vedere poi se funziona o non funziona, quindi insomma, poi in ambito religioso, quindi insomma, cos'è che va applicato almeno deve essere chiaro, in grosso modo, come sono di adesso. Quindi se è chiaro questo forse si passerebbe. Adesso non lo so cosa vogliamo fare una pausa adesso. Io avrei giusto, perché io poi in realtà ho poco da dire, nel senso che ho giusto riflettuto così in maniera molto artigianale su quello che secondo me questa teoria ha da dire o è utile, sono i vantaggi e i svantaggi rispetto alla questione religiosa. Ok, allora vi butto giù questa cosa, tanto insomma in realtà sono delle riflessioni veramente da bar, e poi appunto lascerò a voi invece le competenze di vedere se questa teoria può funzionare in religione. No, il vantaggio evidentemente da un certo punto di vista è abbastanza evidente, nel senso che la credenza progressiva articolata in termini della pretesa mi sembra particolarmente interessante per la filosofia di religione nella misura in cui presenta una versione di credenza che si distanzia, se funziona evidentemente, dai difetti classici insiti nelle posizioni dette fideistiche da una parte e razionalistiche dall'altra, nel senso che evidentemente è una posizione che sicuramente ammicca col fideismo molto più che col razionalismo, ma tutto lo sforzo che sostanzialmente cerco di rivendicare, senza il quale non avrei neanche cominciato questo lavoro, cioè di sottolineare la dimensione oggettiva di questo aspetto, che potrebbe anche essere chiamato, cioè, quindi non soggettiva, ne fa appunto un fideismo appunto non soggettivo, quindi in qualche modo secondo me non rinuncia a quella che si potrebbe chiamare una forma di fideismo non soggettivo, e nello stesso tempo non rinuncia a una ragione per credere, che però è esclusivamente interna alla dinamica della credenza stessa. Quindi da una parte c'è un discorso in cui dire, una posizione che appunto non ha i difetti di questo del fideismo e del razionalismo, perché appunto non va solo da una parte o dall'altra. Nello stesso tempo, secondo me, non è una posizione che scarta completamente queste due altre, perché comunque accetta parlare della credenza in termini di ragioni per credere, semplicemente che isola tra tutte le ragioni per credere quelle appunto che non sono esterne, quelle che sono alla credenza stessa, ma che sono interne, in un senso che sostanzialmente coerentista, che va un po' olista, che va un po' nella direzione della giustificazione doxastica, ma nello stesso tempo non solo, nel senso che poi appunto le aperture pragmatiche, il primitivismo di Nietzsche, tutti questi altri elementi che ho messo dentro, secondo me sono delle ragioni, non sono delle, cioè implicano comunque delle ragioni, per quanto appunto non delle ragioni esterne, evidenziali. E ripeto, fideismo non è ugualmente negato completamente, anzi qualcuno potrebbe accusare che insomma cioè in maniera forte, però appunto secondo me l'aspetto interessante, seppure si volesse difendere un aspetto di fideismo in questa proposta, è che un fideismo assolutamente non soggettivo, comunque molto poco soggettivo, per quanto è nel foro soggettivo che magari si constata una credenza di questo tipo, sicuramente non è la soggettività della credenza ciò che fa la specificità di questa nozione di credenza. Quindi la proposta teorica permetterebbe di lasciare da parte, per la filosofia della ragione, quindi paradigmi razionalisti di tipo descrittivista e referenzialista, come i paradigmi soggettivisti di tipo fideistico e irrazionalistico. Questi paradigmi si sono sempre rivelati surrettiziamente riduttivi nei confronti della centralità dell'esperienza della credenza, riducendola cioè all'onnipotenza irresistibile del divino e di Dio, o all'insondabilità privata e alla disperata libertà del credente. Quindi secondo me evitano queste derive, per cui non sono derive ma sono virtù della credenza o della fede, secondo me sono delle derive, cioè da una parte insomma la questione di fondo, l'onnipotenza irresistibile del divino, tale per cui insomma appunto c'è una ragione ultima, esterna, rispetto alla quale c'è poco da dire, e l'altra invece insomma sarebbe ridurre la religione a una posizione puramente soggettiva, privata. Ora, inoltre, la specificità della logica della pretesa fornisce un'indicazione preziosa per comprendere la dichiarazione positiva, concreta dei fenomeni religiosi. Infatti, che una credenza pretenda ciò che o ciò in cui crede, rivela la sua natura intrinsecamente pubblica e allo stesso tempo inserisce in uno spazio dialogico di negoziazione. Infatti, che il religioso e la religione eventualmente istituita abbia addirittura delle pretese, significa che essa, oltre a rivendicare quanto pretende, è naturalmente orientata a collocarsi in, e quindi a mettere in questione, uno spazio pubblico, unica dimensione di effettiva articolazione dell'universalità insita in ogni pretesa. Che poi il religioso e la religione eventualmente istituita abbia sempre al contempo solo delle pretese, significa che tale spazio pubblico è necessariamente uno spazio di dialogo, perché la limitazione del solo una pretesa vuol dire che è presente un margine di discussione, prima ancora un'assunzione di ideale negoziabilità di quanto è rivendicato. Quindi l'ambivalenza proprio, cioè, mi sembra molto utile insomma questa logica della pretesa, proprio perché permette di veicolare un momento forse cruciale per ogni religione, cioè la combinazione del suo diritto allo spazio pubblico, oggettività, con il suo dovere, la negoziabilità delle sue appunto pretese, solo una pretesa, e quindi in qualche modo l'aspetto che ho sottolineato di deficienza tipico della logica della pretesa. La conseguenza ultima, qui la dico, la butto subito lì, cioè dove mi piacerebbe andare a parare, ma che evidentemente bisogna vedere se poi funziona tutta l'applicabilità, è che appunto mi sembra la posta in gioco in questo senso secondo me è molto alta, per cui aumenterebbe la speranza e le aspettative quanto all'applicabilità di questa proposta teorica, è che se l'analisi epistemica appunto riesce davvero a fondare quella che pare dunque una felice combinazione per la religione, cioè il diritto allo spazio pubblico insieme al dovere e alla responsabilità delle sue pretese, allora l'applicazione della proposta teorica alle questioni di ambito specificamente religioso si rivela particolarmente attuale ai nostri giorni. Infatti, mai come in questo momento storico, mi sembra urgente una riflessione tanto sull'inefficacia di un laicismo che restringe la sola sfera privata ai fenomeni religiosi, quanto sul bisogno di trovare una misura condivisa alle rivendicazioni a volte arroganti delle singole confessioni religiose. La risposta del razionalismo, non solo metodologico, perché poi il mio in fondo è una forma di razionalismo metodologico, la risposta del razionalismo non solo metodologico, ma che riguarda appunto i contenuti delle credenze, mi sembra naturalmente assolutista e univoca, e quindi incapace di fare i conti con la pluralità delle rivendicazioni religiose. Mentre la risposta del soggettivismo, almeno nella sua versione non pericolosamente irrazionalista, non può che smorzare le pulsioni comunitarie delle religioni in una anestetizzazione privatistica. A queste risposte insoddisfacenti, ricollegare al centro dell'attenzione la comune esperienza della credenza, invece, ben inteso comune tra religioni diverse ma anche al di fuori delle religioni, permette forse di veicolare una forma di pratica religiosa e più in generale di convivenza finalmente virtuosa nella misura in cui combina diritto alla pubblicità e dovere al dialogo. Questa è la pia il più desiderio. Allora, secondo me, se questa teoria funzionasse, si potrebbe arrivare lì, insomma, si potrebbe arrivare a difendere una posizione di questo tipo, che secondo me ha dei punti di grossi vantaggi. Però quello che vorrei fare invece è concentrarmi sui difetti, cioè su quelle che invece potrebbero essere delle obiezioni che si possono muovere. E io ne ho individuate tre, sono tre macro obiezioni, che ovviamente non sono quelle del razionalismo, non sono quelle del fideismo, perché questi li do per scontati come posizioni che in qualche modo sono disdette, in qualche modo sono obiezioni interne o comunque alternative e che mantengono comunque le critiche al razionalismo e al fideismo. Una è l'opzione deflazionista, quindi insomma, presa più sul serio e nella direzione wittgensteiniana, e quindi una direzione più regressiva che progressiva della credenza, e quindi sostanzialmente le versioni di credenza che vanno nel senso della familiarità, della fiducia wittgensteiniana, della credenza di base, che sono tutte versioni appunto ugualmente non razionaliste e non fideiste secondo me, ma che escludono l'idea di sbilanciamento, cioè non c'è di fatto nessuno sbilanciamento. Con l'opzione del partito il carattere cruciale che io ho proposto all'identità oggettiva semplicemente si dissolve, cioè non si pone. L'opzione deflazionista inoltre si presterebbe bene a descrivere quanto torna in gran voga ai nostri tempi, ovvero la cosiddetta fede dei semplici, nell'accettazione di una versione che si potrebbe anche caratterizzare come romantica o infantile della credenza. Ora, la controobiezione a questa opzione, secondo me, sa un po' quello che dicevo prima nella critica a Wittgenstein, cioè dell'incapacità, secondo me, del deflazionismo di rendere conto della presenza e della persistenza dei conflitti religiosi. Nel senso che l'approccio deflazionista, in questi termini ovviamente, dovrebbe rimettersi a una delle seguenti strategie: o dire che i conflitti non riguardano la religione, ma sfruttano la religione ideologizzandola per veicolare conflitti che c'erano interessi e posti in gioco diverse, ma questo non prenderebbe sul serio il carattere culturalmente espressivo delle religioni, e quindi non funziona. Oppure dire che i conflitti sono solo apparenti, quindi argomentando in favore di un erenico inclusivismo, che però secondo me è comunque di difficile difesa, oltre che teoricamente anche dinanzi ai fatti della storia. Però resta comunque secondo me un'obiezione, un'alternativa forte rispetto a quello che ho proposto. L'altra macro-obiezione secondo me si potrebbe fare è quella che sostanzialmente comunque quella dell'irresistibilità della credenza, no? Quindi, che è qualcosa di molto tipico della religione, non tipico della credenza in assoluto, ma tipico della religione. E qui l'idealità oggettiva, che è un po' il mio punto centrale, non è dissolta, ma è semplicemente distituita, cioè proprio non c'è una distinzione, ma di una distinzione di valore dell'identità oggettiva, nella misura in cui le varie argomentazioni legate a quella dell'onnipotenza divina mettono l'accento sull'insondabilità umana del fatto stesso di credere, dunque indipendentemente da qualsiasi presa in considerazione di quanto è creduto, presa in considerazione che sola permette di parlare invece di idealità oggettiva. Quindi, secondo me, a questa obiezione macroscopica, che infatti poi si atteggia, insomma, gli argomenti dell'onnipotenza divina sono ovunque, insomma, in mille forme, forse ci sono due grosse controobiezioni che potrebbero da approfondire sicuramente. Da una parte la sottolineatura della conseguenza principale dell'argomentazione a favore dell'irresistibilità della credenza nel caso di una pluralità di credenze incompatibili, ovvero la conseguenza di un'alternativa netta tra il conflitto religioso o l'isolamento privatistico dei credenti. E l'altra, secondo me, però questa deve argomentata, ma secondo me che tutte le argomentazioni che partono dall'onnipotenza divina sono argomentazioni intellettualistiche, cioè sono argomentazioni che non tengono conto della realtà, nel senso che l'argomento stesso dell'onnipotenza divina, secondo me, è un argomento che funziona solo in una formulazione di tipo sostanzialmente concettuale, per quanto appunto sfida la stessa concettualità, ma insomma è un giochetto tipico della concettualità stessa, per cui insomma secondo me non renderebbe conto in realtà l'idea di questi argomenti qui, non renderebbero conto di una parte importante dell'esperienza religiosa. Terza macro obiezione è evidentemente quella del realismo metafisico, insomma appunto l'opzione realista metafisica, i cui criteri in realtà appunto sono esterni, indipendenti dal foro epistemologico, diciamo così, e quella che appunto abbiamo visto già sostanzialmente insita in quello che ho chiamato l'approccio dominante o polarizzato della credenza. Qui l'oggettività della credenza è inseparabile dalla realtà esterna alla credenza, e così inficia nuovamente il carattere di idealità oggettiva, ma non dissolvendola o destituendola, ma nel senso che elimina qualsiasi sbilanciamento effettivo nella credenza, per cui insomma in qualche modo ancorando l'oggettività a una realtà appunto di tipo nervio, di tipo esterno, eccetera, in qualche modo appunto incrina insomma con l'ipotesi di rendere virtuoso, di far funzionare così di realtà oggettiva. Ora, questa opzione si configura equivalente a quella che giustifica lo sbilanciamento, questa è una riflessione interessante secondo me, che quindi all'opzione che accetterebbe lo sbilanciamento ma lo giustificherebbe, quindi dissolvendolo, alla base, sulla base di un'istanza etico-religiosa, cioè in qualche modo anche le teorie che direbbero sì, ok, nella credenza religiosa c'è uno sbilanciamento così come l'ho descritto, però c'è sulla base di un'istanza etica o di un'istanza religiosa. Questo in realtà riproporrebbe lo stesso argomento esterno o esternalista del realismo metafisico, nel senso che comunque ci sarebbe un valore oggettivo indipendente dall'idealità, quindi l'oggettività non sarebbe ciò che è proprio dell'idealità, ma sarebbe qualcosa che piuttosto confligge con l'idealità. E quest'ultima opzione mi sembra forse l'opzione più massiccia alla mia proposta teorica, perché di fatto è quella in ambito religioso, mi sembra abbastanza difesa, insomma, nel senso che poi alla fine la gran parte delle teorie, insomma, dell'analisi di credenza religiosa che accettano che la credenza religiosa abbia una dimensione di sbilanciamento, però comunque la giustifica sulla base di un'istanza che se non è evidenziale, se non è, è comunque altra, però alla fine ripropone esattamente quello stesso meccanismo che è quello del realismo metafisico in assoluto, insomma, della credenza in generale, che è quello sostanzialmente di avere un criterio esterno, tale per cui in qualche modo è un meccanismo appunto di tipo regressivo, sostanzialmente, e quindi non progressivo, e quindi in qualche modo è un altro modo di disdire il fatto che ci sia un genuino sbilanciamento. E le contraddizioni, vabbè, sono sicuramente tutte quelle che ho proposto, appunto con la mia proposta teorica, ma sostanzialmente sono appunto, potrebbe essere appunto quello di come articolare quella realtà religiosa esterna, indipendente dal foro epistemologico, e la realtà epistemologicamente connotata in un'unica realtà, cioè nel senso che poi la realtà religiosa e la realtà non religiosa, la realtà insomma quella che quella empirica, eccetera, eccetera, come si combinano in un'unica realtà omogenea, se non cercando, secondo me, molto difficilmente di affermare che anche la realtà epistemologicamente connotata è sempre già una realtà religiosa. Cioè, se non si argomentasse dicendo che anche la realtà empirica, indipendentemente da qualsiasi assunzione di Dio e della divinità, è ugualmente in qualche modo necessaria un'implicazione di questo tipo, cioè un'implicazione divina, allora secondo me posso anche accettare un'argomentazione realista metafisica di tipo religioso, cioè di dire insomma alla fine la credenza ci sarà pure sbilanciamento, ma c'è un'istanza etico religiosa che spiega questa cosa, però a quel punto uno mi deve spiegare come stanno insieme la realtà empirica e la realtà religiosa in un'unica realtà coerente, e questo secondo me non è scontato. Nel senso che io cerco di mostrare come l'obiezione del realismo metafisico è quella, insomma, di fondo. Una versione di questa obiezione è quella di dire sì, epistemologicamente, cioè da un punto di vista di credenza, di epistemica, ok, lo sbilanciamento c'è, nella credenza di Dio c'è qualcosa in più rispetto alla credenza giustificabile in termini evidenziali. Però questo qualcosa in più è comunque giustificato, non è giustificato in maniera interna, secondo l'idealità oggettiva, eccetera, eccetera, che ho cercato di mostrare io. Ha comunque una giustificazione esterna, che non è evidenziale, in realtà andiamo a vedere, eccetera, 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 è semplicemente Dio, è l'istanza religiosa che mi dice la rivelazione, per esempio, che mi dice, eccetera, eccetera. Ora, se questa rivelazione, questo è sempre realismo, cioè quello è evidentemente. Allora, come conciliare la realtà evidenzialista esterna empirica, per esempio, di quando insomma prendo un bicchiere, guardo, eccetera, eccetera. Come analizzare quella realtà lì con quella realtà esterna lì, con la realtà esterna che interviene per giustificare questo bilanciamento di più della credenza religiosa. Se sono entrambe delle realtà, allora o ci sono due realtà, o c'è un principio duale, per cui ho due realtà, una realtà umana e una realtà divina, e stanno miracolosamente insieme, non si sa come, o se invece è la stessa realtà, cioè c'è una continuità reale tra le due cose, allora delle due l'una, o anche quando faccio un'analisi del tutto empirica, insomma, che non riguarda la questione religiosa, devo finire comunque sempre ad assumere da qualche parte un'istanza religiosa, o se no devo ammettere, appunto, come ho detto prima, una sorta di schizofrenia interna alla realtà, perché comunque devo accettare che la realtà non è così, non è continua, insomma, non è uniforme, cioè c'è un principio di discontinuità interna alla realtà, cioè uno dovrebbe essere doppiamente realista metafisico. E questo, insomma, è una cosa, è un problema, probabilmente ci sono strategie per risolverlo, secondo me è un problema, insomma, rispetto a chi controbietta, a chi obietta, insomma, alla mia proposta dal versante della rimuovita fine. L'altro, evidentemente, è quello della libertà umana, cioè, no, nel senso che comunque la questione stessa della libertà, per come viene, che sono classicissime, però sicuramente rispetto al resimo metafisico e alla possibilità di giustificazione esterna di uno sbilanciamento della tendenza, sicuramente la questione della libertà è un problema. Appunto, lo si è visto rispetto, per esempio, alla difficoltà di Implantica di difendere una dimensione volontarista all'interno della credenza. Quindi, evidentemente, per una religione come, per esempio, il cristianesimo, che è una delle poche, in effetti, che difende in maniera così forte la libertà, sicuramente è un problema per chi ha una posizione da realismo metafisico. E non ultimo, insomma, il problema più concreto di come rendere conto di conflitti di credenze interni alla stessa realtà religiosa. E questo è il caso della profezia, secondo me, che è un caso difficile, è un caso che ha delle soluzioni anche interne al realismo metafisico, ma secondo me può essere invece un caso che può portare invece molta più acqua al mulino della mia proposta teorica. Infatti l'ho isolato come uno dei macro esempi che voglio analizzare per vedere di vagliare la mia teoria nella prossima seduta. Ovviamente ci sono sempre le altre obiezioni, quella fideistica e quella razionalistica, che però, insomma, in qualche modo, dato un po' per scontato che lascio fuori, poi non può anche difendere, una di queste altre due, insomma, le lascio fuori, non so. Queste tre mi sembrano quelle un po' più solide, che però, insomma, ho già buttato lì in maniera molto vaga, ovviamente, sia come potrebbero argomentare contro di me, sia come potrei rispondere grosso modo in che direzione andrebbero le controversioni. Questo proprio così, riflettendoci molto superficialmente, come vedrei io la questione se partiamo dall'idea di applicare questa proposta alla questione della religione. Voi che ne sapete molto più di me, mi sapete dire meglio come funzionano le cose. Allora, facciamo una breve pausa e poi
facciamo.
Forse potete venire qua così.
Vediamo.
Io mi metto magari di là. Così.
Ero obbligato dal fatto che mio nonno era il primo ad essere preso.
Non solo di spagnolo, ma vedi, no, vedi, c'era classe,
no, dunque, assoluto grazie a Giuseppe per questo invito, è un'occasione interessante per discutere di questioni che stanno, insomma, a me sono molto interessanti, visto che mi occupo di filosofia del gioco. Però devo anche fare questa piccola premessa, cioè io ho letto con attenzione il testo che appunto ci ha fornito, e devo dire che ecco, sono, come dire, parzialmente competente, nel senso che ovviamente il tema della credenza, in particolare della credenza religiosa, è un tema di cui, insomma, mi sono occupato, mi occupo tuttora, per appunto, necessità professionale, perché come filosofo religioso non è che si possa, come dire, prescindere, anche se, ahimè, credo che ci siano filosofi religiosi che, insomma, non abbiamo mai avuto le idee molto chiare su questo tema. D'altra parte, ecco, come già Giuseppe ha detto, il livello di discussione, soprattutto la filosofia appunto analitica, è piuttosto sofisticato, complesso, insomma, io ho recepito qualcosa, quindi anche la bibliografia che lui ha messo alla fine del suo elaborato è una bibliografia che in parte io conosco, alcuni autori, alcuni testi, mi sono letti, mi sono guardati, però insomma, poi una gran parte mi sono conosciuti, quindi quello che dirò, insomma, prendetelo per quello che può valere. D'altra parte vorrei dire questo, cioè io non vorrei tanto fare una discussione del suo testo, ecco, perché ci sono cose che quando l'ho letto mi sono rimaste poco chiare. Alcune mi si sono chiarite appunto attraverso le risposte, però diciamo così la figura complessiva, per così dire, della proposta secondo me non è molto chiara, ecco, questo volevo dire, e non è molto chiara anche per una motivazione, e cioè io ho fatto fatica appunto a ritrovare in questa proposta che Giuseppe ci ha fatto, come dire, un riferimento esplicito ad una impostazione tra quelle che sono in gioco, no, nella discussione attuale. Ora, io capisco che la nostra ambizione sia quella, come dire, non di recepire passivamente quello che gli altri pensano, no, ma di produrre qualcosa di originale. Però dico anche che non è sempre, diciamo, necessario produrre qualcosa di originale, nel senso che, come dire, si può anche, come dire, insomma, operare, come dire, cognizione di una tematica, ecco, sfruttando quelle che sono alcune impostazioni, diciamo così, che si sono già affermate. Quindi, siccome io sono arrivato a questa discussione avendo in testa alcuni modelli, no? E poi invece lo scritto di Giuseppe mi ha un po' scombinati, perché appunto vedo la presenza di un modello, ma poi al tempo stesso la contraddizione di quel modello, vedo la presenza di un modello diverso, ma al tempo stesso la contraddizione di quel modello. Quindi la mia fatica è proprio, come dire, a definire, diciamo così, questo modello. Capisco appunto che lui abbia l'ambizione di fare qualcosa di originale, io non voglio frustrare questa ambizione, dico semplicemente che, ecco, cioè, ci sono aspetti che non mi sono chiarissimi. Allora, non discuto tanto la sua proposta, però quello che dirò è in continuo, come dire, rapporto con questa proposta. Diciamo, non la discuto direttamente, però insomma, tenete conto del rapporto, va bene? Allora, una prima questione è questa, ho una mezz'oretta di tempo, no? Vedo più o meno.
Sì.
Una prima questione è questa, cioè sulla questione della irriducibilità della credenza, no? Perché in fondo Giuseppe parte da questo problema, no? E poi, insomma, è il problema che il buon fenomenologo poi si deve porre, no? Cioè, qual è la specificità di questo fenomeno che io sto analizzando, appunto quello della credenza. Ora, un modo di vedere, diciamo, la specificità della credenza è un dato assodato nella storia della, diciamo, riflessione occidentale. Ecco. Cioè, non è qualcosa di cui noi oggi dobbiamo, come dire, andare in cerca, no? Perché esiste tutta una tradizione che non ha riconosciuto questa specificità. In realtà questa specificità è stata di gran lunga, diciamo, da gran tempo riconosciuta. È stata riconosciuta, direi, nella storia del pensiero occidentale, da Platone a Kant. Perché? Perché appunto, se noi prendiamo Platone, vediamo che la credenza, la pistis, no, o la fede, insomma, possiamo tradurre questo termine anche con fede, è una, è vero, una sottospecie, per così dire, dell'opinione, cioè della doxa, va bene? Però è una particolare modalità della doxa, no? È quella che appunto Platone definisce una opinione, ovviamente. Cioè una opinione che ha una sua, per così dire, come dire, una sua certezza, diciamo così. Certo, non è la certezza appunto del ragionamento causale, no? Cioè, non è la certezza, diciamo così, che viene dall'episteme, d'accordo? Ma è appunto una opinione che soggettivamente appare forte, d'accordo? Interessante, secondo me, notare come in Platone la pistis abbia questa radice etimologica, da peito, no? Persuadere, no? Quindi la fede è una questione di persuasione, evidentemente è una certezza che qualcun altro ci comunica. Va bene? La stessa specificità, pur sempre inserita sotto una categoria più comprensiva, d'accordo? È quella che io ritrovo in Kant. Voi prendete appunto Kant, il canone della critica della ragion pura. Kant distingue appunto tra il Meinen, il Glauben e il Wissen, e appunto mette l'opinione e appunto la credenza sotto la categoria generale della Überzeugung, no? Della convinzione, no? E definisce la credenza come un tener per vero che ha una sua, diciamo, validità soggettiva, no? Che è sufficiente soltanto soggettivamente, no? Cioè, mentre l'opinione, diciamo così, non ha né una validità soggettiva né neanche oggettiva, nel senso che io l'opinione la posso sostenere, diciamo, ma non ho motivi validi soggettivamente per appunto sostenere, perché per questo motivo la posso anche cambiare, no? La credenza ha, diciamo, ancora una volta, a me sembra, diciamo, una linea non molto diversa da quella di Platone, una sua, diciamo così, fondazione di tipo soggettivo. Okay? Fondazione di tipo soggettivo, uso qui un'espressione che, diciamo, è esatta, comunque, diciamo così, e individua una determinata, una specifica modalità di conoscenza, okay? Che non è appunto l'opinione e che non è appunto il sapere. D'accordo? In epoca medievale c'è una abbastanza nota definizione di fede o di credenza che dice l'essenziale, è una definizione di Ugo di San Vittore che dice appunto che la fede è una qualche certezza, quella di un certitudo, su cose assenti che sta sotto la scienza e sta sopra l'opinione. D'accordo? Quindi, devo essere sincero, questa definizione della fede o appunto della credenza, che naturalmente riprende appunto il retaggio platonico e poi si trasmette nel proprio modello appunto fino alla filosofia kantiana, a me sembra ancora una definizione, diciamo così, sufficientemente valida. Soprattutto risponde al tuo problema. Cioè, se noi ci interroghiamo, diciamo così, su quale sia la specificità della credenza, dobbiamo, come dire, inserire la credenza all'interno di questa, diciamo, di questa scala, per così dire, no? In cui sotto c'è l'opinione, quindi una convinzione, per così dire, che non ha una giustificazione né soggettiva né oggettiva, e sopra sta appunto la scienza, che è invece quella forma, diciamo, di conoscenza che ha una giustificazione oggettiva. Allora, questo modello di comprensione della fede e della credenza ha trovato una sua applicazione anche in ambito religioso.
Prima, perché mi sembra però radicalmente riduttiva, nel senso, non riduttiva, cioè nel senso che si trova un punto medio tra le due, però quello, gli elementi primitivi in questa visione, che è appunto quella classica, chiamata approccio dominante evidentemente, che quindi anche dopo Kant, alla fine, ancora adesso, però mi sembra di chiudere perché se è una questione di gradi, il passaggio dall'opinione alla conoscenza e la credenza sta in mezzo, e questi gradi sono determinati dalla più o meno forza oggettiva della giustificazione, gli elementi primitivi quali sono? Un po' arbitrario, assolutamente non giustificato da una parte, che sarebbe l'opinione la più priva di difese, e invece la conoscenza che è assolutamente blindata, quindi un polo oggettivo rispetto al quale appunto la giustificazione. Però quali sono gli attori? Un soggetto totalmente arbitrario, se da solo, se nudo, e una ragione che giustifica tutto. Appunto. Quindi i veri attori sono, sono il soggetto arbitrario e la regione di giustizia, punto.
Ma ecco, io vorrei appunto capire.
Questo per me è una regione di giustizia.
Ecco, io vorrei capire perché tu dici soggetto arbitrario, cioè dove sta qui l'arbitrarietà?
È la mancanza di giustificazione.
Ma appunto la credenza non è che appunto non abbia giustificazione.
No.
È chiaro?
È una questione di grado,
solo che diciamo ha un certo tipo di giustificazione, va bene? Che appunto, secondo questa impostazione, è valida soggettivamente. D'accordo? Ma non è che non abbia una giustificazione.
No, no, infatti non dico che non ha una giustificazione.
Per esempio, se tu appunto credi sulla base di quello che un altro ti dice, d'accordo? Non è che la tua credenza non abbia una giustificazione se ritieni che l'altro sia affidabile, per esempio. Quindi non è un atto arbitrario.
No, io quello che voglio dire è un altro, non sto dicendo che la credenza è un atto arbitrario, sto dicendo che se la credenza si colloca come in una scala continua, in cui ai due poli c'è una doxa puramente non, cioè assolutamente non giustificata, e dall'altra parte una scienza in cui la giustificazione è piena e non c'è ne può dare giustificazione ulteriore, se questa è la visione, la credenza è semplicemente una variabile in cui gli elementi primitivi non figura come un elemento primitivo, ma in cui gli elementi primitivi sono da una parte un soggetto arbitrario, evidentemente non è la credenza, ma è sotteso alla credenza, e dall'altra la giustificazione, cioè i veri elementi primitivi sono questi due, a seconda di come li combiniamo abbiamo una doxa, una... Questa è la visione, e quando io ti chiamo polarizzata, insomma, secondo me questo è riduttivo nella misura in cui le due vere figure forti, cioè quella di piena oggettività e quella di piena mancanza di oggettività e mancanza di giustificazione, sono l'opinione della conoscenza.
Ma io vorrei dire questo, cioè, allora, come diciamo, posso anticipare quello che volevo dire dopo, ma guardando la scaletta, diciamo, appunto, cioè, che cos'è allora la giustificazione della credenza? No, per poi questo è il punto. No? Allora, a me sembra, se c'è un punto oggi nel dibattito della filosofia analitica, forse Marco potrà dire meglio di me, che è abbastanza chiaro, anche se diciamo, per quanto diciamo, si possa dire insomma questo, che in realtà è chiaro c'è poco, è questo, no? Cioè che come è definibile una conoscenza, no? O come è definibile un sapere? È definibile nei termini di una credenza vera e giustificata. D'accordo? Ora, questa impostazione, a mio modo di vedere, ma non solo a mio modo di vedere, è l'impostazione classica, cioè l'impostazione platonica, sostanzialmente. Cioè, quando è che l'opinione appunto è vera? L'opinione è vera quando, io sono realista, quando le cose stanno appunto come appunto.
Guarda caso qui è questo sinonimo di credenza e opinione.
Sì, sì. Ma infatti io personalmente
diciamo, a me va bene, vuol dire, però non parliamo di specificità, a me va bene se una cosa, però non parliamo di specificità. Allora diciamo che è una figura derivata tra l'opinione e la coscienza, però non parliamo di specificità.
Io diciamo, uso qui il termine opinione perché lo uso Platone. Nel dibattito attuale si usa sempre il termine credenza. Si parla di giustificazione della credenza, appunto. Allora, innanzitutto a partire appunto dall'idea che la credenza sia vera. E qui un aspetto che io francamente non capisco della tua proposta è questo, cioè come tu possa dire che quando si parla di credenza non si debba necessariamente implicare una teoria della verità. Questo francamente è un punto che io non capisco. Cioè, a mio modo di vedere, quando si parla di credenza necessariamente occorre parlare di verità, nel senso che noi non abbiamo credenze senza appunto credere che quella credenza che abbiamo sia vera. Cioè, nessuno di noi crede a qualcosa o in qualcosa presupponendo che sia falsa, che questa credenza sia falsa. Ti pare?
Sì, però...
Nel senso che noi ci possiamo sbagliare, questo sì. Cioè, noi possiamo avere credenze false, d'accordo?
Però un conto è difendere la verità della...
Però noi crediamo che queste credenze sono vere, è chiaro? Poi dopo ci sbagliamo, ci accorgiamo che ci sbagliamo e quindi diciamo, siamo costretti a rivedere la nostra appunto credenza. Però nel momento in cui appunto crediamo a quella cosa lì, crediamo perché...
Il conto è accettare però che la credenza non implica falsità, l'altro conto è dire che la credenza implica necessariamente un impegno rispetto alla verità. Ci sono credenze che non si impegnano rispetto alla verità, ci sono credenze che si impegnano semplicemente rispetto alla loro consistenza e alla loro, per esempio, funzionalità rispetto a una situazione, eccetera, eccetera. No, allora, questo per rimanere in una logica che non intacca dire che non...
Per esempio...
sì, esattamente. Bisogna che tu mi faccia due esempi. Uno rispetto alla consistenza e uno rispetto alla funzionalità.
Ad esempio, facciamo un esempio. Per esempio, appunto, per fare gli esempi che vanno nella direzione della credenza valutativa, che poi utilizzo io, per esempio, io credo in un amico.
Ok, allora io ti dico, tu credi in un amico per quale motivo? La domanda è legittima, no?
Certo.
La risposta sarà perché lo conosco e so che è una persona di cui si può fidare, di cui ci si può fidare. Perché in innumerevoli circostanze mi ha dato testimonianza della sua, diciamo, realtà. Perché è una persona di sani principi morali.
Beh, secondo me in una credenza c'è un elemento in cui di sbilanciamento rispetto a queste argomentazioni qui.
Certo,
cioè, lì ne va del rischio che queste argomentazioni non funzionano, e, però credo.
Ma il problema non è, perché io ammetto, cioè quando tu alla fine sostenevi, no, il fatto che in una concezione, diciamo, nella concezione del realismo metafisico, no? Si ammette lo sbilanciamento, ecco, è esattamente la mia posizione, cioè nel senso che io credo che effettivamente la credenza ammetta uno sbilanciamento. Perché lo ammette? Perché evidentemente noi non abbiamo, diciamo così, una certezza assoluta, no? Perché non c'è, diciamo così, una base evidenziale che ci consenta di dire ecco, le cose stanno così. Cioè, ci consente di dire, ecco, io so che le cose stanno così. Chiaro? Cioè, non ci permette di trasformare quella credenza in una conoscenza a tutti gli effetti.
Si conosce la scienza.
Questo è il punto. Quindi l'elemento, diciamo così, di sproporzione c'è in tutte, a proposito di tutte quelle realtà che non possono garantire una base evidenziale assoluta. E la religione è una di queste realtà. Non la religione in quanto tale, ma appunto Dio, il divino, il sacro, come vuoi definire, diciamo così, la realtà o l'oggetto della religione. Non c'è evidentemente
un conto è prendere per vero cose che sono verificabili in assoluto, ma che io non sono capace di verificare, perché non so, non ho gli elementi, non posso andare a guardare, eccetera, eccetera. Altro conto è credere, e lì io non direi per vero, perché secondo me lo trovo ridondante, ma credere cose che potrebbero anche cambiare i criteri di verità. Per esempio, credere nella continuità della natura, tanto per prendere una teoria della verità come quella di Pancaré, che secondo me può essere simpatica al mio approccio, questa credenza non è giustificata, non è che io ho gli elementi utili, evidentemente ci sono degli elementi che vanno in favore di questa cosa.
Sì.
Beh, insomma, ce ne sono anche tanti che vanno contro, cioè, nel senso che allora, semplicemente c'è una questione di comodo in quel caso, nel senso che comunque mi spiega tutta una serie di cose e io faccio quindi questo atto di fede, chiamiamolo così, aspettando poi dei riscontri futuri, ma questi riscontri non sono indipendenti, e questo è tipo della teoria della conferma, non sono indipendenti dal fatto che ho fatto questa ipotesi.
Allora, qui secondo me bisogna un po', questo era uno dei punti che volevo toccare, ma a questo punto è saltato tutto, direi così, impostiamo la discussione, nel senso, io mi ero guardato la scaletta, però a questo punto vediamo di interagire semplicemente senza tante scalette. C'è un aspetto che tu richiamavi, no? Prima, quando dicevi qual è la, diciamo, l'utilità della mia proposta. No. L'utilità della mia proposta è quella di evitare i due estremi, diciamo così, del nazionalismo, dell'evidenzialismo e quello del fideismo. Ecco, effettivamente, diciamo, io condivido questa esigenza, no? Nel senso che sia l'evidenzialismo sia appunto il fideismo sono due risposte, diciamo, massimalistiche sostanzialmente, no? Il problema della giustificazione epistemica, razionale della credenza religiosa che non funziona. L'una perché evidentemente rischia di estinguere, diciamo così, la credenza religiosa, e l'altra perché invece rischia di renderla immotivata, anzi dire di fatto la rende immotivata. Però questa divaricazione, per così dire, tra appunto razionalismo, evidenzialismo e fideismo, diciamoci la verità, è una divaricazione che si è prodotta in età moderna, cioè storicamente si è prodotta in età moderna, no? Gli epistemologi riformati appunto vedono colgono l'evidenzialismo in Locke, no? Essenzialmente, cioè Cartesio ovviamente prima di tutto, poi Locke. Io non so se questa lettura di Locke sia poi completamente corretta, perché insomma, poi leggendo un po' il saggio sul intelletto umano, devo essere sincero, non è che mi convince, diciamo, tanto questa lettura, però non mi azzardo per così dire a metterla in dubbio, registro semplicemente il dato. Allora, secondo me la critica che si può apportare all'evidenzialismo è la critica al principio di Clifford, no? È l'etica della credenza di Clifford. Ricordo appunto per quelli che diciamo non lo conoscono, è sbagliato sempre, dovunque, per chiunque, credere qualunque cosa sulla base di una evidenza insufficiente.
Sì, ne avevo parlato quando ci ha parlato James.
Esattamente, torno sulla cosa. Allora, su questo punto io sono d'accordo con quello che dici tu, cioè se noi dovessimo adottare questo principio, effettivamente insomma, ci troveremmo secondo me in grande ambascia. Uno a livello scientifico, perché ormai diciamo, la prassi della ricerca scientifica non tempera nemmeno più essa stessa diciamo, questo principio, che continuamente nello scientifico si fanno ipotesi diciamo, che non hanno nessuna base evidenziale, salvo poi cercare appunto una conferma, una verifica nell'esperienza di queste ipotesi teoriche.
Soprattutto ipotesi che influenzano la modalità di conferma di ipotesi.
Esattamente. E poi c'è anche, diciamoci la verità, secondo me un'inservibilità di questo principio è del pratico, perché se noi ci mettessimo in testa, va bene, di vivere secondo il principio evidenzialistico, noi ci esporremo, secondo me, a ridicolo. Cioè io prima di venire qui a Verona dovevo almeno telefonarti, ricontattarti, perché non ero mica poi così sicuro, diciamo così, che questo seminario ci fosse, eccetera, eccetera, no? Invece, una volta ci siamo sentiti via email, un paio di volte per definire, sono venuto, no? Quindi, cioè, trovo, diciamo, che l'adozione di questo principio sia assurda. Però, appunto, paradossalmente io oggi penso che, diciamo, la sfida più significativa della credenza religiosa, va bene? Non venga più dall'evidenzialismo. Cioè l'evidenzialismo, diciamo, o il razionalismo, per così dire, è qualcosa che nell'ambito stesso della discussione filosofica e anche scientifica, direi, oramai è per larghi tratti superato, quanto piuttosto la sfida appunto più significativa viene dal fideismo, cioè nelle sue forme appunto dell'antirealismo, del costruttivismo e così via. E allora a questo io direi, ma su, io al fideismo farei sostanzialmente questa domanda, a un fideista, diciamo, sia appunto un kantiano, va bene?
Ho detto sia un kantiano.
Sia a un wittgensteiniano.
Ma è filista e kantiano?
Appunto, è qui che ti volevo sollecitare, vedi? Allora, diciamo, secondo me Kant è un miscuglio di razionalismo e fideismo. Cioè,
è un miscuglio di razionalismo e fideismo. Come Tommaso Aquino.
Non ti rispondo perché non
è una via di mezzo tra ragione e fede,
no? E quello è il problema, non è, cioè, è un miscuglio, nel senso che è diciamo così un abbinamento in cui però non c'è un legame interno. Cioè, mentre in Tommaso appunto c'è, come dire, una continuità tra ragione e fede, almeno lui ritiene che ci sia, va bene? In Kant invece c'è la giusta posizione, cioè razionalismo appunto in ambito scientifico, fideismo in ambito religioso.
Cioè io direi no, solamente perché c'è continuità a valere lo pratico, cioè diciamo, a partire dalla ragione pratica, cioè tutta l'opera sulla religione è fondata, diciamo, imposta una teologia filosofica sulla base della ragione pratica. E lì diciamo si danno i vecchi, diciamo, preambola fide e una dimostrazione dell'esistenza di Dio a partire dalla ragione pratica, e poi si dice che c'è un di più che dà la ragione soprannaturale alla ragione pratica.
Adesso rischiamo veramente no, nel senso, dico solo questo: applicare la terminologia preambola fide e Kant, io credo che si rivolterebbe sul.
No, come parla di teologia filosofica.
Si rivolterebbe alla tomba.
No, però lui parla di teologia filosofica.
Nel senso appunto di che cosa però? Perché appunto questa è una questione.
Nel senso di una, diciamo, possibilità razionale di dire qualcosa sull'oggetto Dio. Cioè di una possibilità filosofica di dire qualcosa sull'oggetto Dio. teologia del dono.
Nella forma di una metafisica, diciamo così, problematica, o nella forma,
no, nella forma di una, diciamo, di una necessità di, diciamo, postulare, anzi di giungere, diciamo, proprio parli di dimostrazione dell'esistenza di Dio a partire da presupposti della ragione pura pratica.
Beh, la sua questione è controversa.
Ah, di etico-teologia, per esempio.
Senso, la questione è controversa. Io devo essere sincero, su Kant non mi sono mai chiarito le idee, ma perché penso che ci sia un'ambiguità di fondo. Cioè, la mia idea, diciamo, per poi dopo chiudo qui e passo, la mia idea è, diciamo, che la filosofia kantiana sia una filosofia di transizione storica, diciamo, sostanzialmente, dalla metafisica a una post-metafisica, e che appunto ci siano, come tutte, diciamo, le filosofie di transizione, gli elementi di ambiguità, per cui si conserva in parte il vecchio e si annuncia il nuovo. Secondo me, diciamo, ecco, l'idealismo ha portato a chiarezza lo sviluppo della filosofia cristiana.
È complicato, certo.
È certo che è complicato. Ti dico comunque qual è la mia tesi, ecco, diciamo, cioè, per come l'ho capita io. Ecco, cioè, nell'idealismo trovo una tesi chiara, ancorché, diciamo, siano presenti aspetti di ambiguità, per carità, e la filosofia kantiana faccio difficoltà a trovare, diciamo così, questo tipo di chiarezza. Tanto quanto la stessa chiarezza, la stessa ambiguità che esiste a livello gnoseologico, cioè Kant è un idealista? No, non è neanche un realista. E cos'è? Un costruttivista? Franca D'Agostino dice un semicostruttivista, cioè è uno che costruisce però a partire da un materiale dato.
No, diciamo, cioè, se vuoi, adesso forse eduliamo dalla, cioè, diciamo, due osservazioni ti faccio, ma così, diciamo, per stimolo di discussione. Una, secondo me, è interessante, diciamo, la fatica che si fa nel comprendere Kant, perché Kant va proprio nella direzione di punto, cioè in ambito religioso in senso stretto, va ancora, diciamo, cioè fa esplicitamente, cioè lo dice lui, perché sono parole, diciamo, nei testi, fa una teologia filosofica, però è qui tutto, diciamo, lo sforzo, fa una teologia filosofica, e qui tutto lo sforzo di questo stamattina, completamente però in un orizzonte, diciamo, di ragione pratica e non di ragione teorica. Quindi questo apre, questo è quello che lui dice, e, diciamo, secondo la premessa di metodo, io starei appunto a quello che lui dice, nel senso che perché dobbiamo, diciamo, capire se è costruttivista, dileista, razionista, cioè tanto, diciamo, cioè, costruisce un sistema complesso secondo le determinate cose, non è Hegel, non è Locke, no? E, cioè, io faccio, c'è sono una difficoltà di metodo nel voler necessariamente, cioè nel definire a priori quali sono le posizioni possibili e nel ricondurre gli autori per forza sotto quelle caselle, no?
Vabbè, le caselle, come al solito, sono, diciamo, degli strumenti interpretativi, niente di più, cioè sono appunto, modi, diciamo così, per appioppare una definizione e poi andare oltre. Vabbè, comunque, diciamo, mettiamo tra parentesi la questione. Allora, dicevo, al fideista, ecco, poi sostanzialmente direi questo, cioè, perché tu credi questo? Cioè, allora, alla domanda mi aspetterei una risposta che in qualche modo giustifica la sua credenza, ed è una risposta, secondo me, che non può, appunto, non tirare in ballo una determinata teoria della verità, appunto. Ora, siccome a mio modo di vedere quello che funziona di più è quello, appunto, realista, ritengo che le altre,
evidenzialista,
realista, diciamo così, ritengo che le altre funzionino di meno. Nel tuo caso, appunto, come ti dicevo,
una teoria realista, non evidenzialista, è una teoria metafisica, cioè, dice, non lo so, non vedo grande alternativa a parte quella pragmatica, è una teoria metafisica, io ho difficoltà a difenderla, cioè ho difficoltà a difendere la metafisica, cioè come un discorso filosofico che si possa, come dire, autodifendere indipendentemente da tutti i problemi classici dell'epistemologia, cioè ho difficoltà a parlare di una teoria della verità indipendentemente dal fatto che c'è tutta la questione del significato, cioè io veramente poco difficoltà, se avessi gli strumenti, tanto meglio, infatti, come diceva lui prima, se avessi un realismo metafisico che mi fa le spalle, probabilmente anche questo sbilanciamento, quello che funzionerebbe meglio, problema è che io ho lì una difficoltà, cioè non riesco a difendere a meno appunto che a sua volta non faccio un ulteriore atto di fede, ma nel senso che dico, beh sì, la realtà è, c'è, no, non lo so come, però insomma c'è. Però anche quello a sua volta uno giustamente potrebbe dire, ma anche
cioè, quello un'ottica fede, realista, insomma. Un'ottica realista, la tua proposta fa senso, no? Cioè,
sì, però sarebbe appesa a una dimensione metafisica della realtà che chiunque potrebbe alzare il dito e dirmi se stai facendo un atto di fede.
No, la tua proposta secondo me fa senso, nel senso ancora una volta delle teorie della verità alternative a quella realista, cioè a quella realista. Se tu, appunto, come a me sembra quando ti rimbarra la nozione di idealità oggettiva, diciamo, adotti sostanzialmente una teoria coerentista della verità, allora io ti capisco.
Beh, le teorie deflazionistiche
non la condivido, nel senso che a me sembra, diciamo, il coerentismo secondo me ha il difetto fondamentale, diciamo così, che appunto la coerenza, diciamo così, delle singole credenze o la coerenza del sistema complessivo di credenze di per sé appunto non è un indizio sufficiente di verità, perché appunto un foglio, un pazzo può, diciamo così, costruirsi appunto un edificio mentale che è perfettamente coerente, cioè in cui non ci sono, diciamo, contraddizioni, appunto, e però questo edificio mentale può essere completamente falso, nel senso che appunto non corrisponde allo stato di cose. Eppure pragmatista, se tu, perché in realtà poi nella tua proposta c'è anche, diciamo, una sorta di evidente, diciamo, dipendenza dalla posizione di James, no? Che però ancora una volta tu, diciamo così, poi prendi ma superi, no, al tempo stesso. Anche lì il pragmatismo è una giustificazione alternativa, diciamo così, della credenza, ma anche lì ha i suoi limiti, appunto i limiti che secondo me rende, diciamo, corre il rischio di rendere tendenzialmente, cioè, di scambiare vero come verità quelli che sono i propri desideri.
Allora, l'alternativa non è il coerentismo, io l'ho posto nell'ambito del dibattito sulla giustificazione epistemica, come dicevo, come un aspetto che potrebbe essere anche necessario. Probabilmente lo è necessario, ma sicuramente non sufficiente per difendere la proposta teorica, quindi sicuramente non è il coerentismo la parola ultima, diciamo, che accetterei. Le teorie di deflazionistiche della verità mi sembra che dicano qualcosa di più, cioè si sbilancino oltre un discorso puramente logico-procedurale sul funzionamento di una proposizione, eccetera, non implicando però necessariamente un discorso corrispondentista.
Ma il problema è quando tu parli del punto di deflazionismo, cioè più precisamente, che cosa intendi? Perché il deflazionismo può essere la teoria, come la chiamano, pro-enunciativa della verità, no? Per cui fondamentalmente io dico questo tavolo è marrone e dire è vero che questo tavolo marrone, tra queste due affermazioni non c'è quella differenza sostanzialmente. Quindi non faccio altro che, diciamo, appunto aggiungere qualcosa di ridondante, no? Rispetto a quello che è. Oppure, diciamo, una forma assertiva. No, come una sorta di battere i pugni sul tavolo, no? È vero che il tavolo è marrone, ma ancora una volta il contenuto non cambia. Cioè, che cos'è allora che cosa intendi tu con deflazionismo a questo riguardo?
È appunto il fatto che questa è una proposizione come questa, appunto, che il tavolo è marrone, non ha bisogno di andare poi ad avere una verifica di tipo evidenziale, di andare,
ma se non ce l'ha, allora qual è la base, cioè qual è la sua giustificazione? Allora mi chiedo, appunto
lì poi ci sono varie varianti. Una è quella semplicemente pragmatica, nel senso di dire, boh, insomma, finché funziona, finché ci intendiamo, finché è coerente con tutte le altre affermazioni, che è la strategia olistica, eccetera eccetera, andiamo avanti. Nel momento in cui poi la cosa non funziona, probabilmente ci sarà qualcun altro che... E questo, diciamo, in effetti va più nella direzione del coerentismo. Appunto, altre possono essere pragmatiche rispetto a degli interessi, rispetto ancora più massicciamente pragmatiche, quindi non puramente... Lì poi dipende, nel senso che poi lì, secondo me, quello che può aiutare è appunto una teoria semantica, nel senso di fare una sorta di considerazione di tutti i significati, o almeno trovare un consenso sui significati, sui limiti. I significati come concetti sono dei tagli, in qualche modo, che noi facciamo della realtà, di, diciamo, convenire sulla sensatezza di questi tagli, insomma. È ovvio che c'è poi sempre il principio ad hoc, ma il problema non è che ci sia un principio ad hoc, perché nel momento in cui il principio ad hoc è comunque revisionabile, cosa che è accettabile, accettata nella teoria dei falsi della verità, beh, io sarò pure ad hoc, però poi ce ne sarà un altro che in qualche modo me lo revisiona rispetto. No, io mi rendo conto che le teorie, per esempio, quando ho fatto un po' l'inventario delle varie teorie, tra quelle delle evidenzialiste ne avevo elencate quattro. Una era quella fideistica, e appunto io tra l'altro la liquidavo un po' in maniera più radicale di quella che fai tu, dicevo, mettere dicevo appunto la formula, quella di fideismo non credo sia degna di alcuna considerazione filosofica, oltre la messa in gioco di una contraddizione che facendosi presto performativa non riesce ad acquisire nemmeno la forma utile del paradosso che spesso vi cerca inutilmente di farle prendere, lo studio del fideismo puro resta solo un vizio insensato di pensiero, diciamo. Cioè, per me non è proprio un'alternativa sensata. Questo però non significa che non esistano posizioni di tipo costruttivo che non sono fideismo, perché il fideismo potrebbe essere, almeno non sono fideismo in un'ottica di fideismo soggettivo, nel senso che ognuno dice la sua, no? Uno mi sveglia la mattina e dico sì, mo è così, insomma. Non è in quel senso, perché appunto quello sarebbe la conseguenza di una considerazione dell'oggettività come solamente evidenziale, cioè una cosa oggettiva solamente nella misura in cui c'è una verifica evidenziale, eccetera. Il problema è che questa verifica evidenziale poi dipende a sua volta ancora da questioni che chiamano in causa problemi di credenza, cioè non è che io poi vado a verificare e ho risolto il problema e la credenza è sparita, io quando vado a verificare sto già attivando altre credenze.
Ma io tu usi questo termine verificare, ma la giustificazione non la devi scambiare con il verificare, è chiaro?
Ah, d'accordo.
Cioè, che cosa intendere con giustificazione? Allora, io credo che con giustificazione si debba intendere essenzialmente questo, cioè la giustificazione è quell'attività sostanzialmente mediante la quale noi legittimiamo l'accettazione di un enunciato che ha un senso. È chiaro? Quindi portiamo ragioni, diciamo così, allora, ragioni oggettive, ragioni intersoggettive, cioè comunque portiamo ragioni, nel senso, portiamo argomenti, per così dire, che l'altro che mi sta di fronte può capire, diciamo così, e che permettono appunto di appunto, giustificare, garantire, insomma, i termini così possono essere, la mia credenza, che ovviamente io ritengo vera. Chiaro? Ora, non è che la giustificazione crea la verità della credenza, capisci? Cioè, tu mi parli di verificazione, io ho la sensazione che tu mi parli di verificazione, nel senso, come dire, la verificazione permette appunto di, cioè rende vera la credenza. No, la credenza, diciamo, quando io ce l'ho, diciamo così, avere una credenza significa avere una credenza vera, secondo me. Vabbè. Può essere sbagliata, ma comunque la si ritiene vera, e la giustificazione è appunto quel tentativo, diciamo, di dimostrare, in senso non dimostrativo, cioè di rendere, diciamo, evidenza, di portare evidenza alla verità di questa credenza. Questo è il punto. Più ci riesco, questo è un po' il nocciolo, diciamo, il succo, per secondo me, della cosa, più
stai dicendo quindi che la giustificazione comunque ha l'obiettivo di mostrare la verità.
Certo. E quale altro obiettivo dovrebbe avere?
Beh, per esempio, vabbè, appunto, il materiale non corrisponde tese alla verità, cioè, sì, si vorrebbe dire la verità, ma comunque non nel senso di un criterio esterno di verità, per cui sostanzialmente giustificare una credenza significa, per esempio, appunto, che sia coerente, che sia sistemica, che sia, cioè, quello che dipende dalla coerentista.
Voglio dire, ma anche un coerentista cerca di dimostrare la verità della propria credenza soltanto in termini coerentisti.
Certo.
Cioè, in fondo il coerentista si sta dicendo, guarda che io appunto mostrandoti, diciamo così, la consistenza e la coerenza delle mie credenze, ti sto fornendo un argomento per condividere, diciamo così, queste credenze.
No, ma no, in questi termini, no, perché voglio dire, io quello che critico è una teoria evidenzialista esterna, diciamo così.
Ma questo lo critichiamo tutti, nel senso che, appunto, l'ho detto prima, diciamo, no? Sulla base dell'evidenzialismo noi non possiamo, diciamo, sviluppare una giustificazione significativa della credenza religiosa. Sulla base dell'evidenzialismo la credenza religiosa viene di fatto liquidata, o comunque, diciamo, viene resa insignificante sotto diverse forme. Quindi è chiaro che, diciamo così, la sfida, a mio modo di vedere, è quella di tentare appunto una giustificazione della credenza religiosa su basi che non sono evidenzialistiche.
cosa che però diciamo, abitualmente viene fatta, perché appunto nella discussione attuale sulla filosofia analitica della religione, tutti gli argomenti che vengono portati, no, per esempio a favore dell'esistenza o meno di Dio, no, sono argomenti, si citava prima su Bengone, che appunto vengono ritenuti probabili. Cioè, nessuno di questi autori voglio dire viene a dire che l'argomento cosmologico, l'argomento ontologico, insomma, l'argomento ontologico ovviamente c'è sempre un po' di discussione, no? L'argomento diciamo teleologico,
l'argomento quanto la probabilità è indipendente dalla verità, nel senso della verità occorrenza, della verità.
Ma diciamo, io devo essere sincero, uno dei pochi libri che ho letto e che tu citi appunto nella biografia di questo libro di Swinburne, appunto, che si intitola Epistemic Justification, no? Perché insomma, si vede anche lì il livello di complessità, no? Si vede tutta la connessione, che non è facile stare dietro, tutto, però una sezione, che, cioè una posizione che io condivido, che in fondo la credenza è effettivamente una questione di probabilità, no? Nel senso che comunque io assegno un valore, diciamo, di probabilità alla mia credenza, no? Che oltre un certo grado, diciamo così, mi fa dire che quella credenza è vera. Mi fa dire che la credenza è vera.
Sì, però
e più la probabilità è alta, e più diciamo, quella credenza ha diciamo così, un livello di incertezza.
Sì, però quale probabilità? Perché se viene che ci sono delle visioni anche molto opposte della nozione di probabilità. Cioè, se noi abbiamo una visione frequentista della probabilità, cioè, sostanzialmente la probabilità si basa comunque sempre solo sulla quantità delle occorrenze e sulla base sempre di un'idea di possibili ulteriori occorrenze che sono omogenee con quelle constatate, cioè quando tiro i dadi sostanzialmente assumo che se lo tiro tre volte e mi esce una certa cosa, se io continuo a tirare le condizioni sono sempre le stesse. Ora questo è un caso ideale, dobbiamo avere tantissime occorrenze per avere una nozione di probabilità, se solo per esempio avessimo due occorrenze, cioè già nel corso del problema se abbiamo tre, insomma forse ne avremo per poco. In tantissimi problemi la probabilità non ha questi vantaggi e si devono utilizzare altre nozioni di probabilità. Guarda caso, si utilizzano la probabilità che oggi è per lo più utilizzata nella scienza, la probabilità bayesiana. Ora, la probabilità bayesiana implica al suo interno la credenza, quindi ti rendi conto che circolare, se io definisco la credenza sulla base della probabilità e poi all'interno della probabilità devo accettare una nozione di credenza, c'è pace, allora la probabilità non è che veramente mi risolve il problema.
Io adesso questo diciamo non saprei perché appunto non. Però prendiamo non so, per esempio il caso appunto degli argomenti, no? Classici argomenti appunto sull'esistenza o meno di Dio, no? Prendiamo l'argomento teleologico, no? Quanto è probabile, diciamo così, che appunto il caso abbia prodotto appunto la vita umana sulla Terra e appunto una forma quindi di vita cosciente, no? In fondo, diciamo, la validità di quell'argomento dipende, diciamo così, dalle probabilità che tu assegni all'uno o all'altra appunto, opzione, no? È più probabile che il caso, diciamo, abbia prodotto una cosa del genere, oppure è, diciamo, più probabile che esista una mente intelligente che abbia determinato un certo stato di cose.
Ma su quali basi fai il calcolo delle probabilità? Cioè, la probabilità si fa sempre sulla base di dati, no? Cioè, non è che io la faccio... Cioè...
Su quali basi? Sulle basi, diciamo, sulla base di quello che è il tuo apprezzamento, diciamo, di questo stato di cose. È chiaro, cioè siamo sempre noi a operare, diciamo, questa inferenza, no? In fondo l'argomento teleologico è appunto un'inferenza, diciamo così, dall'ordine del mondo oppure appunto dalla razionalità si evince, diciamo così, l'esistenza di un ordinatore. È azzardata questa inferenza? E perché invece stabilire appunto che il caso stia alla base di tutto questo non è ugualmente azzardato?
Però questo si basa sempre su questa idea che se io butto un dado che non conosco le condizioni, perché in questo caso non, se vogliamo fare l'analogia, non conosco le condizioni, e mi esce per quattro volte consecutive mi esce 6, probabilmente faccio un'inferenza e dico, beh, dall'altro caso esce 6, però potrebbe essere tranquillamente successo che per quattro volte è uscito 6, perché può succedere, è il dato perfettamente normale. Allora, questo significa cosa? Questo è uno dei mille problemi tipici della probabilità. Significa cosa? Che la probabilità comunque si basa o semplicemente sul calcolo dei casi, sull'assunzione che le condizioni sono costanti, o laddove non c'è questo, io devo comunque inserire all'interno della probabilità una credenza, un'assunzione, un postulato, un'ipotesi che non sta attaccata a nulla, No, e che è la misura.
Questo è il problema, cioè non è che non sta attaccato.
E che misuro di volta in volta.
No, cioè, non è che non sta attaccato a nulla, capisci? Cioè, e questo è il punto, secondo me. Scusa, poi ti sì. Su. Non è che non sta attaccata a nulla, ma qualcosa sta attaccata. Rimane una credenza.
Sta attaccata, cioè, ma per questo si chiama inferenza effettiva, cioè,
la giustificazione non è che, diciamo, opera un cambiamento, per così dire, di genere, una metafasi senza genos, no? E così dire, cioè che la credenza appunto diventa qualcos'altro. È chiaro, nella credenza religiosa, diciamo così, questo passaggio dalla credenza alla conoscenza, noi non la possiamo operare, è chiaro? Quindi la credenza rimane credenza. Però cioè, io trovo che questa posizione appunto sia, diciamo, classica nel senso, ancora una volta faccio riferimento a Tommaso, no? Quando Tommaso, cioè, quali sono le caratteristiche, diciamo così, della fede? Allora, lui dice, vabbè, il fatto che dipenda dall'autorità di un altro, e vabbè, non lo sappiamo, diciamo così, no? La fede, diciamo, religiosa dipende essenzialmente dall'autorità di un altro. Il fatto che, diciamo, questo pensiero, vabbè, che è la fede, appunto, rimane in uno stato di inquietudine, diciamo, e l'inquietudine viene dal fatto, appunto, che non c'è l'evidenza dell'oggetto, e poi il fatto che la fede sia, appunto, un'assenza dettata dalla volontà, ancora una volta, e non dall'evidenza. Questo però non significa che sia la fede, come dici tu, secondo questo modello, sia una conoscenza diminuita. Non è affatto vero questo. Secondo me, cioè, è un'interpretazione riduttiva la tua. Nel senso che non è una conoscenza diminuita. Cioè, è l'unico modo di conoscenza, la credenza, la fede, che noi abbiamo riguardo a oggetti che appunto non sono evidenti, come nel caso di Dio. Una fede che è infondata, dici tu, cioè che non appoggia su niente? No, perché dice Tommaso, per credere noi dobbiamo avere conoscenza del fatto che certe cose dobbiamo credere. Chiaro? Cioè, se io credo, implicitamente, diciamo così, so che quella cosa la devo credere per conoscere. Allora la giustificazione della credenza, io credo che sia sostanzialmente questo, cioè un processo di universalizzazione. Fino a un certo grado, la credenza religiosa, un processo di universalizzazione, fino a un certo grado, diciamo così, della credenza che arriva davvero.
Questo potrebbe anche andare bene, ma mi chiedo, questa universalizzazione, in questa universalizzazione c'è un elemento arbitrario, c'è un elemento di sbilanciamento, c'è un elemento,
certo che c'è un elemento
rispetto al quale non è basato.
La credenza è questo, capisci? La credenza è esattamente questo. Cioè la credenza è proprio questa,
è il momento
dello sbilanciamento, ma però non lo sbilanciamento nel senso che dici tu, cioè nel senso che appunto io credo qualcosa su una base che no, cioè sostanzialmente infondata, cioè sulla base di una realtà oggettiva, che è quanto piuttosto sulla base di diciamo elementi che cercano di appunto rendere maggiormente evidente il contenuto della mia credenza. Quindi se noi prendiamo il caso della credenza in Dio, ripeto, ci sono diversi argomenti, quelli classici sull'esistenza di Dio, ma appunto l'argomento dell'esperienza religiosa, l'argomento del miracolo, l'argument from reason, eccetera, eccetera, che in modo convergente e cumulativo, come appunto dice Swinburne, possono, dico, non necessariamente, nel senso che non c'è nessuna necessità qui ad accettare per vero questo stato di cose, possono portare appunto a giustificare la credenza, rendono la credenza giustificata.
Però una forma indiretta comunque di far riposare le ragioni per credere su elementi evidenziali, cioè non lo so, perché nel momento in cui dico le ragioni
sulla mancanza di elementi evidenziali,
no, la mancanza di evidenziali è la situazione, però nel momento in cui però lui aspetta, sta dicendo un'altra cosa, da quello che sto capendo, se capisco bene, dimmi se capisco bene, tu stai dicendo che la credenza non ha degli elementi evidenziali come ragioni per credere, ma delle ragioni per credere, questi elementi che sono le ragioni per credere sono gli elementi che stanno alla base di ipotesi che potrebbero fornire le evidenze per la mia credenza.
Sì, certo.
Però io com'è che seleziono queste teorie, queste ipotesi, queste cose che dovrebbero confermarmi le evidenze che non ho? Sulla base delle evidenze che ho.
Certo, l'evidenza che può arrivare dall'argomento appunto cosmologico, dall'argomento teologico, quella dall'esperienza religiosa.
È tutto evidenzialismo, cioè è un'altra forma di evidenzialismo indiretto.
No, non è una forma di evidenzialismo. Allora, cioè, per evidenzialismo appunto si intende il principio di Clifford, ecco, io intendo quello lì per evidenzialismo. È chiaro?
non è quello lì, però comunque è un criterio rispetto al quale l'elemento dirimente per scegliere un'ipotesi piuttosto che un'altra, nella speranza che questa mi confermi l'evidenza, sulla base delle evidenze.
Sulla base di dati che possono essere considerati appunto come probatori, diciamo così, appunto rispetto alla credenza che ho, questo sì. Io credo che sì, ma questa è la struttura degli argomenti, però, no? Cioè, prendiamo il caso dell'esperienza religiosa a cui facevamo riferimento stamattina, no? Nessuno parla del principio di credulità, cioè se una persona appunto, che diciamo, sanamente, affidabile, diciamo così, viene da me e mi riferisce che aveva avuto un'intensa esperienza religiosa, per quale motivo non dovrei credergli? Cioè, perché questa diciamo, testimonianza non dovrebbe apportare diciamo, evidenza al fatto che appunto una diciamo così, potenza divina diciamo così, si è messa in contatto con questo mondo. Io direi che appunto dovremmo trovare diciamo così, dei motivi. Appunto io dico questo, cioè non è che appunto l'assenza di evidenza deve essere trasformata in una evidenza dell'assenza. È chiaro? Cioè c'è anche questo aspetto, no? Cioè laddove non mancano, diciamo, laddove mancano prove, diciamo così, assolutamente diciamo così, evidenti, non è che da questo si possa, diciamo, secondo me legittimamente inferire che appunto questo qui ci sta inventando una balla. Il principio di credibilità funziona così, cioè tu devi dare, come dire, è legittimo dare un credito, diciamo così, a questa persona. Anche se ovviamente quello che ci dice può essere tutta prima, diciamo così.
Sì, però lo dai rischiando, cioè lo dai sostanzialmente non su una base evidenziale, cioè perché lo dai? Lo dai perché gli rischi, poi vedrai in futuro se funziona o non funziona. Però c'è questo elemento di sbilanciamento che non è basato su una teoria della verità, cioè lì azzardi, semplicemente azzardi.
No, secondo me azzardi no. Secondo me non...
Cioè prendi l'esempio ancora dei dati per tornare al discorso di probabilità. Io non conosco i parametri, non so se il dato è toccato o no. Tiro 4 volte e 4 volte mi esce 6. Chi mi dice che la buona ipotesi è che sia truccato? In un'ottica frequentista ho troppi pochi elementi per poterlo dire. In un'ottica non frequentista io assumo un elemento di credenza, assume una probabilità, un prior probabile, come si dice, una probabilità, una possibilità in realtà, si dovrebbe dire, quel gesto che poi dopo io continuo a fare altri tiri, eccetera, e lì mi si chiariscono le cose, ovviamente, quindi, però quell'assunzione che io faccio a un certo punto, perché quell'assunzione mi serve per poi andare a vedere cosa vado, vabbè, nel caso del TD c'è un solo modo di conferma, però nella realtà il modo di conferma sono tante. Allora, per quello che è importante fare l'ipotesi, il fatto che faccio un'ipotesi o un'altra mi fa andare a confermare in una direzione piuttosto che in un'altra. Allora, però questo momento in cui faccio questa ipotesi, l'introduzione, la questione che è anche dibattuta nell'ambito delle teorie scientifiche, dell'introduzione dell'ipotesi, lì c'è un elemento di arbitrarietà. Questo elemento di arbitrarietà è ovvio che non è del tutto arbitrario, è ovvio che ci sono degli elementi da qualche parte, insomma non è che parto, anzi, insomma, rispetto al principio della dacia di Popper, insomma ci sarebbe anche da, c'è anche un argomento che va nella direzione che quantomeno è plausibile l'ipotesi, tanto più è utile testarla. Però lasciamo stare quello. In ogni caso il gesto che vado a fare nel momento in cui faccio questa ipotesi è non solo non evidenziale, ma è del tutto privo di... Non è che io sto prendendo per vero e quindi, cioè sì, posso dire anche che prendo per vero, però insomma il momento in cui prendo per vero, la verità lì non...
Posso fare solo un'osservazione, poi di lasciare la parola a Marco perché il tempo scorre. Quando tu parli di arbitrarietà, cioè io parlerei, secondo me, più correttamente di volontà. Cioè io non assimilerei la volontà all'arbitrarietà. Chiaro? Cioè lo sbilanciamento, secondo me, sta nel fatto che appunto, nella fede o nella credenza, riprendo il termine di Tommaso, l'assenza non viene data su base intellettuale, puramente intellettuale, ma viene appunto dato sulla base appunto della volontà. Ora però la volontà non è semplicemente l'arbitrio, perché appunto secondo la definizione classica la volontà è appetitus rationalis, cioè è appunto qualcosa, diciamo così, che contiene in sé una certa forma di razionalità. Quindi quando io do un assenso volontario non è che come dire, sto facendo un salto nel buio, chiaro? Cioè io diciamo, questo assenso ha una base razionale, ancorché appunto questa base razionale non sia evidenzialista nel senso pieno.
No, diciamo che forse quello che vuoi, no, questo mi sembra sano, mi sembra sensato. La cosa che dico è che in questa dinamica c'è un elemento di salto nel buio, non dico che lo si può isolare o che vada mai da solo, ma mi sembra che bisogna attestare che all'interno di questo processo c'è un aspetto di salto nel buio, che poi questo sia appunto inserito in un processo che comunque implica poi la pratica della conferma, elementi evidenziali che sono più o meno inseriti e vengono attestati. Su questo sono d'accordo, non è che dico che c'è un gesto che resta come tale da solo e che è stato buio punto, no. Però secondo me quello che rende la spiegazione della cadenza è appunto questo aspetto di salto nel buio, che è questo momento di volontà.
Forse potrebbe essere solo una differenza terminologica. Diciamo, alla fine, se volessimo riconciliarci, potremmo dire quello che tu chiami salto nel buio, per me è appunto un atto volontario.
Però è interessante che questo aspetto non richiede nessun reso metafisico, anzi richiede. Cioè, rispetto a quello che
questo non ci possiamo riconciliare,
rispetto a questo il metafisico è ridondante, però nella misura in cui diventa una ragione non è più un appetito, non c'è il beghere, no?
È un appetito razionale.
Sì, però la razionalità esaurisce l'appetito nel momento in cui
c'è questo, è una volontà di dare l'assenso,
sì,
che è mutato dalle ragioni che hai per dare quell'assenso. Sì, non ti devi chiedere l'assenso come a una conoscenza, lo vuoi anche dare quell'assenso, vuoi anche che le cose
siano. Allora diventa ridondante la volontà.
No, cioè, è semplicemente un altro fenomeno, cioè la tua ottica dell'irriducibilità, è semplicemente un altro fenomeno, non sei semplicemente di fronte alla realtà e vedi che le cose stanno in un modo. Vuoi anche che le cose stiano così come le vedi, cioè c'è una dimensione di accettazione che le cose stanno così, che sposa anche il, cioè che ti sposi in qualche modo. Adesso vorrei parlare Marco, perché poi
sì, appunto,
sì. Non mi vuole togliere spazio.
Detto questo, dunque, beh, non è che sia facilissimo, già non era facilissimo intervenire a prescindere, intervenire a questo punto diventa umano, nel senso che mi sono, era meglio qua ci fosse Bertini, che essendo esperto di rugby, tutto sommato alcuni momenti sarebbe riuscito a mediare nel caso che il dialogo fosse sfociato in altre, ad altri livelli. Io non vorrei far saltare la mia scaletta, perché altrimenti poi andiamo un po' fuori, anzi andava su altri elementi, quindi magari può essere interessante, però non posso neanche esimermi dal dire alcune cose improvvisando un po', purtroppo, quindi sarà un po' casuale, intervenendo un po' nel dibattito che si è creato. Quando io all'inizio, facendo alcune domande sulla parte epistemologica, avevo detto che c'è, secondo me, una difficoltà data dallo sforzo di utilizzare concetti cambiandone il significato e cambiandone il significato all'interno della teoria che stava costruendo, intendevo dire esattamente quello che si è creato in questo dibattito, cioè ho l'impressione che la proposta epistemologica si muova all'interno del dibattito contemporaneo, ma che molti di questi termini del dibattito contemporaneo, che sono i termini tecnici della filosofia analitica, chiudendosi in quel parrocchialismo terminologico di cui Haldane ha tutti i suoi dubbi, perché dice qua se ci chiudiamo in una terminologia che soltanto gli analitici capiscono, poi non ci capisce più nessuno. L'idea è che questi concetti che sono stati utilizzati potrebbero essere intesi almeno in senso analogico. Lui ha detto potremmo tentare di riconciliarci cambiando le definizioni, forse un po' dura, ma lavorando sull'analogia delle definizioni, secondo me molti dei termini che sono stati mutuati dal linguaggio analitico non sono così distanti da come sono stati usati, chiamiamoli, nella tradizione classica, dove però per tradizione classica intendiamo soprattutto parte della filosofia medievale
non dico della scolastica, ma quantomeno di Tommaso, laddove per classico invece i filosofi analitici intendono quello che succede da Cartesio in poi. Quindi quando parliamo di nozioni, diamo per scontato, non è così ovvio che ci capiamo. Il punto di partenza sicuramente è quello della definizione, famosa definizione tripartita di credenza vera e giustificata, che non funziona qua più, e qui più o meno sono tutti d'accordo, bisogna aggiungere un'altra condizione, la garanzia, la coerenza, che cos'è, quindi comunque un elemento in più, che faccia diventare la credenza vera e giustificata che cosa? Conoscenza. Probabilmente però non è conoscenza, ma in realtà è per far diventare la credenza vera, giustificata e qualche cosa, vera e propria scienza, dove la scienza deve essere un qualche cosa di incontrovertibile, di coercitivo e di immutabile. La conoscenza, intesa in senso medievale, non deve avere nessuna di queste tre caratteristiche. Kerr, interpretando le cinque vie di Tommaso, dice che con quelle Tommaso, come dire, non era un grimaldello o addirittura un manganello che Tommaso usava contro qualcheduno. Quindi non devono avere questi tre caratteri che invece la conoscenza dovrebbe avere per gli analitici, laddove però la conoscenza a questo punto davvero è ridotta a scienza intesa scienza dura, ok? Laddove almeno tra conoscenza e scienza dovremmo porre un minimo di analogia. C'è poi tutta la questione, tra virgolette, storiografica. C'è un testo che si intitola From Plato to Plantinga, che cerca di far vedere come alcune istanze di Plantinga riprendono da Platone. È tutto da manovrare con particolare attenzione, però è interessante visto che la dimensione storica è emersa in questo dibattito. La giustificazione, ecco, una credenza vera e giustificata che per avere conoscenza, direi, non più scienza, che per avere conoscenza, intesa però non come scienza, distinguendo questi due termini, ci sia una credenza, vuol dire nessuno lo mette in discussione, che debba essere vera, nessuno lo mette in discussione perché nessuno pretende di assentire a una cosa che non ritiene vera, quindi sicuramente deve ritenerla vera, tant'è che il dibattito epistemologico lavora tutto e solo sulla giustificazione. Questo ha due conseguenze, cioè questo ha una conseguenza col suo rischio che si porta dietro, che quando parliamo di epistemologia, secondo me la proposta di Giuseppe si gioca tutto a livello epistemologico, la domanda sulla verità in ambito strettamente analitico la possiamo addirittura mettere da parte, okay? Plantinga discute su quanto, in base alla sua riflessione eccetera eccetera, la credenza in generale, la credenza religiosa, così andiamo un po' alla direzione, sia legittima. Il suo problema è quello di concludere che la credenza religiosa sia legittima. Che sia vera non è un discorso che si fa sul piano epistemologico, quindi se ci muoviamo su questo piano addirittura non dovremmo proprio parlare di verità, perché sennò cambiamo disciplina. E poi, se non siamo proprio strettamente analitici, questa rigida distinzione ci dia un po' fastidio, questo è un altro conto, però mi sembra che qua il tavolo del gioco sia questo. Tutto si gioca quindi sulla giustificazione e sull'altra eventuale condizione, ma che cos'è una giustificazione? Una giustificazione dà delle ragioni che sono le cause per assentire o per ritenere per vero, o le ragioni sono i motivi per i quali si è assentito, cioè sono frutto di una riflessione a posteriori e per la conoscenza neppure necessaria a rigore, o invece sono proprio le condizioni riflesse e anche necessarie perché sono proprio le cause. Permettetemi una battuta, prima si parlava della fede dei semplici, Plantinga a un certo punto dice a me tutto questo interesse è venuto fuori perché insomma, dovevo dire che mia nonna, che diceva di credere in Dio pur non conoscendo niente di filosofia, secondo me ci credeva davvero. Okay, aveva una fede autentica, anche se non sapeva giustificare nulla. Questo può andare un po' in quella direzione. Lasciamo perdere altri aspetti che mi ero segnato, sennò andiamo molto fuori. Io mi ero preparato, diciamo così, tre tre testi, alcune suggestioni da tre testi che mi erano venuti in mente leggendo la riflessione e la proposta di Giuseppe. Erano tesi a mostrare, come dire, l'attualità della sua proposta, cioè come questa si inserisca pienamente in quello che si sta cercando di fare, e diano una serie di, in qualche modo, suggestioni. Il primo testo è quello di Fabris sulla filosofia delle religioni. Dunque, il cappello introduttivo sarebbe dovuto essere questo, l'abbiamo già accennato, cioè è lodevole il tentativo non di fare un'epistemologia delle religioni ad hoc per qualche cosa, ma di formulare una teoria epistemica e vedere poi come lavora sul terreno religioso, okay? Che è la manovra tutto sommato anche degli epistemologi riformati e di tanti altri. Abbiamo citato parecchie volte Planting, a me tutto sommato, forse da questo punto di vista preferirei citare il Perceiving God di Holston, che tutto sommato fa proprio questo lavoro ed è talmente in crisi nel fardo che poi per far leggere la sua teoria epistemologica, dopo aver pubblicato Perceiving God, c'era la gente che non gliene frega niente di Dio, che non lo leggeva, ha dovuto estrarre la parte sulla percezione sensibile e così almeno qualcuno ha cominciato a leggere quello che scriveva. Okay, proprio per far vedere come la teoria epistemologica non venga fatta in occasione di, ma sia magari suggerita anche dalle istanze religiose, però poi funzioni anche da tutt'altra parte. E mi sembra che la pretesa, la teoria della pretesa vada proprio in questa direzione, cioè pretenda di essere una teoria epistemologica generale che vada un po' bene per tutti. Questo è significativo perché significa che quella dimensione di fiducia deve essere alla base di tutte le nostre conoscenze, comprese quelle sensibili, addirittura comprese quelle scientifiche, per cui anche lo scienziato poi alla fine di qualche cosa si deve fidare di quello che gli hanno detto, eccetera, eccetera, del punto di vista di osservazione che ha scelto e compagnia cantante. Vediamo di concentrarci però su pochi aspetti. Fabris in questo testo ritorna varie volte, vi evito le citazioni, poi se mai se proprio le volete possiamo tornarci sopra. Insiste sulla questione del senso come motivazione e del ruolo della filosofia delle religioni, perché l'idea qui di fare epistemologia nel senso di una filosofia delle religioni, come quella di un dare delle ragioni per un agire motivato, ok? Quindi è la questione della motivazione, che è proprio la questione a cui Fabris riconduce la questione del senso. L'altra necessità impellente, secondo Fabris, è quella di inserire le credenze religiose all'interno di una capacità di relazione. Ovviamente la sua filosofia delle religioni si inserisce poi, come dire, sfocia in quell'istanza etica della comunicazione che lui aveva già utilizzato altre volte, quindi diventa una filosofia seconda all'interno di questa etica considerata quasi come una metafisica. Però al di là della sua proposta è interessante vedere come dentro la credenza religiosa ci deve essere già questa capacità di relazione, perché poi non la recuperiamo più, o c'è dall'inizio o non la recuperiamo più. La grande sfida, ci dice, e qui l'abbiamo appena sentito, non è più tanto quella del razionalismo, che oramai almeno a parole quasi nessuno più ci crede, a parole, perché poi infatti secondo me molti degli impianti sono ancora razionalisti, Swinburne per me va in questa direzione, però è vero che se la sfida oggi è quella del fideismo nella duplice accezione dell'indifferentismo religioso o del fanatismo religioso, cioè del fondamentalismo, che sono esattamente due tra i vantaggi che vedo nella proposta di Giuseppe, che lui stesso aveva sottolineato, è proprio che questi due aspetti sono esattamente conseguenti ancora all'impostazione razionalista, sono figli di quell'impostazione. Quindi per in qualche modo la strategia per attaccare l'indifferenza religiosa, eliminare la religione dalla sfera pubblica, potremmo dire, o il fanatismo religioso, il fondamentalismo religioso, sono esattamente figli del razionalismo, quindi della ricerca di evidenze proposizionali fatti a immagine di quelle scientifiche per giustificare in maniera coercitiva, obbligante, universale, eccetera, eccetera, la singola credenza religiosa. I due autori a cui viene fatto riferimento, per cui, come dire, dentro alla credenza religiosa un aspetto scettico in qualche modo ci deve essere, forse potremmo parlare di sbilanciamento, non è tanto la posizione wittgensteiniana, per cui la conoscenza si può dare soltanto dove c'è dubbio, perché dove non c'è dubbio non si potrebbe neppure dare conoscenza, ma sono, in direzione proprio delle credenze religiose, Weisshedel e Schellenberg. In entrambi i casi, nel primo caso Weisshedel parla dello scetticismo come la condizione irrinunciabile perché ci possa essere quell'interrogare radicale che suscita l'esperienza religiosa. Siamo a livello qui di esperienza religiosa e non di credenza religiosa, bisognerebbe fare una distinzione, però non possiamo dire tutto. E Schellenberg analogamente anche lui considera lo scetticismo come una condizione irrinunciabile, una sfera di non certezza in qualche modo, ok? Il secondo testo che potrebbe essere utile è quello di una delle possibili letture e conseguenze dell'impostazione wittgensteiniana, che è il libro di Lindbeck, La natura della dottrina. Il libro nasce in un contesto leggermente diverso. Il problema è quello del dialogo ecumenico tra le varie confessioni cristiane. In realtà poi si apre alla dimensione anche interreligiosa. Il tentativo è interessante perché da una prospettiva wittgensteiniana viene superato, almeno si tenta di superare, da una parte la visione evidenzialista, che qua viene chiamata proposizionalista, e dall'altra parte, quindi il polo oggettivo, e dall'altra parte il polo puramente soggettivo, cioè quello esistenziale espressivista. E la proposta è quella di un approccio post-liberale, lui lo chiama, che si basi su una questione linguistico-culturale, dove c'è tutta la questione del gioco linguistico, ma anche della commensurabilità che viene fatta salva. La teologia, da questo punto di vista, le proposizioni religiose non vengono considerate delle descrizioni della realtà, ma la grammatica che permette di vedere il mondo in un determinato modo. Buttiamola giù un po' così duramente, però sostanzialmente l'idea è questa: non semplicemente delle descrizioni di come il mondo è, ma delle condizioni per vedere il mondo in un determinato modo. Ci sarebbero poi anche alcune riflessioni interessanti sulla questione della profezia, visto che è uno dei punti su cui si insiste, però per il momento le saltiamo. Il terzo libro invece è quello di pubblicato recentemente da un autore abbastanza giovane che ha pubblicato la tesi di dottorato in 3 volumi, di cui questo è il più sottile, vabbè, però vabbè, pazienza, ognuno per carità, il dono della sintesi, come dire, dove il titolo è quello Volontà e assenso, l'impossibilità di decidere che cosa credere. E si va esattamente nella direzione che si diceva prima, cioè del ruolo che la volontà ha e deve avere all'interno di una dottrina, di una teoria epistemologica. All'interno del ruolo della volontà nell'epistemologia, dove da una parte bisogna rinunciare al forte deontologismo della modernità, per cui l'epistemologia è semplicemente, come dire, il mettere davanti al tribunale kantiano della ragione le proprie credenze e valutare se gli si può assentire o meno, ma dall'altra parte è un qualche cosa a cui non si può rinunciare proprio perché, essendo una conoscenza, un atto integrale della persona, ci deve essere dentro anche un elemento dettato dalla volontà. Si decide sempre qualche cosa, anche quando si conosce. C'è un capitolo proprio che si intitola La fede religiosa tra credenza e affidamento. La fede religiosa è un tener per vero, è una credenza proposizionale e contemporaneamente è un azzardo doxastico, dove questo doxastico si porta dietro tutta la connotazione che Olston dà alla parola doxastico, che è quando Olston parla di proposizioni, di conoscenze, eccetera, eccetera, si riferisce sempre a una pratica doxastica, dove quel linguaggio proposizionale ha una sua tradizione, chiamiamola così, e dove quel modo di formulare proposizioni ha una, chiamiamola, pretesa e una conseguenza sull'azione conseguente, ok? Anche a livello un po' istintuale, se vogliamo, almeno basandosi sulla conoscenza sensibile. C'è poi la differenza tra la credenza in e la credenza che, vabbè, ci abbiamo già un po' parlato, e l'altro aspetto che mi premeva sottolineare, la questione della fiducia in Wittgenstein, che andrebbe riletta attraverso, almeno potrebbe essere riletta in modo interessante, attraverso il commento che Putnam fa alle lezioni sulla credenza religiosa di Wittgenstein. Ora non so se è il caso di richiamarle, forse tutto sommato si potrebbe anche evitarlo, però la prima lezione, appunto, si interroga e riguarda l'esempio che Wittgenstein porta sulla vita futura e sul giudizio universale. La morale di questa prima lezione è che la relazione tra Wittgenstein e il credente non è di contraddizione. Che cosa però vuol dire esattamente ciò? Il filosofo austriaco considererebbe inutile l'idea di incommensurabilità e anche considererebbe sbagliato considerare il linguaggio religioso semplicemente come emotivo o comunque non cognitivo. Putnam chiosa questa riflessione quando, da ebreo praticante, vede un'ostilità nei confronti della sua credenza religiosa, dice: ciò che mi infastidisce è l'assenza di una comprensione empatica, il non capire perché l'accusa che mi viene mossa di credere in un vertebrato gassoso, che è la caricatura che un suo collega faceva della sua credenza in Dio, della definizione di Dio che definiva appunto vertebrato gassoso, non mi sfiora nemmeno. Quindi non il non condividere il punto di vista religioso, l'opporsi ad esso, ma il non capirlo neppure. Okay? Quindi la dimensione cognitiva non consiste nell'assentire o meno un contenuto proposizionale, ma il non capire neppure che ci possa essere quel determinato tipo di realtà di cui parlare. Realtà un po' troppo realista, vabbè, pazienza, passate nella così. Nella seconda lezione invece viene discussa la differenza tra l'uso di immagini per rappresentare persone e l'uso di immagini per rappresentare Dio. E qui nasce la questione sulla necessità di avere dei criteri, in questo caso sì forti, per distinguere la credenza religiosa nel suo senso autentico dalla mera superstizione e dalla mera credulità, considerando la superstizione la mera creduloneria, potremmo dire, non una forma di credenza religiosa, ma un'altra cosa che fa parte di un altro gioco linguistico, e quindi è possibile avere dei criteri per distinguerli. Nella terza e ultima lezione, invece, Wittgenstein approfondisce che cosa si intende dire quando dice che il linguaggio religioso non è cognitivo. Egli non vuole affermare che il linguaggio religioso non abbia un riferimento, come sosterebbero per esempio i descrittivisti. Egli piuttosto richiama alla teoria della somiglianza di famiglia applicata per esempio alle nozioni di riferimento. quindi fa in qualche modo un passo indietro. Il commento di Putnam è: Wittgenstein ci sta dicendo qual è il modo sbagliato di comprendere il linguaggio religioso, quindi non di esprimere un giudizio sul, ma proprio di comprendere il linguaggio religioso. Il modo di comprendere il linguaggio religioso non è cercare di applicare una classificazione metafisica delle forme di discorso possibile. E poi qui fa l'esempio del ramo d'oro di frase che va sempre in questa direzione, poi riprende ovviamente della certezza, sul quale però abbiamo già avuto modo di discutere almeno un po'. Quindi, concludendo e dando per assodato la plausibilità della proposta epistemologica di Giuseppe, ecco, direi che i pregi che lui ha evidenziato in quella che ha definito una sorta di discussione da bar, invece sono proprio dei meriti reali ed effettivi. Cioè, effettivamente evita il fideismo al razionalismo, forse si potrebbe riformulare meglio dicendo che evita il fideismo, laddove però ti deve dare una definizione un pochino più accorta forse di fideismo. Fideismo non è la posizione di chi non porta delle ragioni evidenziali per credere in Dio o per asserire delle proposizioni religiose, ma in senso più forte, almeno dice Toninetti, riprendendo Tommaso e cercando di mostrare come l'epistemologia riformata di Plantinga abbia una sua valenza anche in ambito cattolico. La manovra può interessare poco un filosofo, interessa forse più un teologo, però è significativa, ma dove il fideismo tomista è il considerare dannoso il portare delle ragioni. Okay? Quindi la questione del fideismo implica dare una definizione chiara di fideismo. Comunque, al di là del fideismo e del razionalismo, forse potremmo... sarebbe appunto il fideista è colui che rifiuta di portare delle argomentazioni e le considera dannose.
E si
distinguerebbe semplicemente da chi considera fideista colui che non è in grado di esplicitare le ragioni per credere in maniera evidenziale. Detto con l'esempio stupido di prima, la nonna di Plantinga non sarebbe in grado di dire perché crede in Dio, o almeno non sarebbe capace di giustificarlo in maniera plausibile per un filosofo.
Ma non sarebbe fideista.
E non sarebbe fideista in questo senso.
Mi sembra che questa distinzione non sia così forte. Cioè, così. Nel senso che comunque delle ragioni non vengono portate né nell'uno né nell'altro caso.
Però un caso è non saperle portare, nell'altro caso invece proprio non volerle portare o addirittura considerare dannoso portarle. Qui va un po' contro, per esempio, Kierkegaard, eccetera.
Il razionalismo esplicito,
esatto.
Cioè, una deficienza di razionalismo non implica necessariamente
la posizione,
una tronfia posizione di razionalismo. Questa, insomma, è un po' l'idea.
Sì, sì, sì. Sì, in questo senso.
Cioè, in un certo senso portare ragioni demolirebbe la natura volontaristica della fede. Cioè,
sì, esattamente. Sarebbe non più, se la fede deve essere un salto nel buio, se io razionalizzo tutto in qualche modo, quindi diventa addirittura dannosa. Esatto.
Io sono fideismo ingenuo, la norma di
Plantinga, sì.
Di un fideismo riflesso, appunto questa seconda forma, però sempre di fideismo si tratta.
Sì, però ha delle conseguenze abbastanza diverse, nel senso che dal punto di vista riflesso io potrei comunque dire che la nonna di Plantinga sa che Dio, per esempio, sa che Dio esiste, e l'altro tipo di fideista rifiuterebbe di dire questa cosa, anzi direbbe: se si può dire che lo sa, non ci crede proprio.
Cioè, la nonna di Plantinga forse non si impegna a giustificare la propria credenza, però non considera dannose gli argomenti. Per esempio, direbbe rimette all'autorità della Chiesa, che pure
una forma di fideismo, cioè, se fideismo, secondo me, quando tu rinunci alla giustificazione, come ho detto prima,
però ci rannuncia, cioè,
secondo te quella credenza è vera, vabbè, però non hai, diciamo così, giustificazioni da apportare, sei un fideista. Nel secondo caso sei un fideista, sì, diciamo, alla seconda potenza, cioè non solo non sei in grado di apportare, ma intendi anche distruggere le argomentazioni che gli altri vogliono portare a favore della credenza.
Sì, però da una parte,
però, resta conoscenza,
non è che non è una razionalista, cioè mentre l'altro si oppongono direttamente al razionalismo, no? Mentre l'hanno di parte magari non supporrebbe il razionalismo, cioè questa è la
scelta.
Io preferisco il fideismo riflesso a questo punto, perché quello che per esempio volevo fare io, secondo me, è nel senso di un fideismo riflesso che però si inserisce coscientemente in una contestualizzabilità. Quindi c'è
la mano di sufficienza.
Rientrano esattamente in questa doppia polarizzazione, quegli aspetti positivi invece del diritto alla pubblicità, che mi sembra di capire che vada in due direzioni, quindi sia la legittimità di un rilievo pubblico della religione, sia la possibilità di portare la religione dentro al dibattito pubblico, che sono due aspetti diversi, ma mi sembra che nella tua proposta, come dire, possano essere recuperati entrambi. E nella questione del dibattito pubblico, visto che abbiamo citato tanto Ratzinger questa mattina, si potrebbe ricordare proprio la questione del dibattito sulla ragione, il famoso dialogo tra Habermas e Ratzinger. E questa pubblicità va insieme al dovere della negoziabilità e del dialogo. Qui io starei di nuovo un pochino più attento, negoziare qualche cosa e dialogare su qualche cosa forse è un po' diverso, perché il dialogare implica che io, come dire, posso anche non essere disposto a cambiare radicalmente la mia idea, negoziare che invece io devo rinunciare proprio a qualche cosa, ok? Quindi a livello di nuovo di verità potrebbe forse anche esserci solo negoziabilità, a livello di legittimità invece possiamo rimanere davvero nel campo del dialogo. Okay, le principali riflessioni più o meno direi che erano proprio queste.
Ma io ringrazio entrambi, non c'è il tempo perché insomma abbiamo già sforato, non voglio sforare ultimamente, forse ne approfitto, non c'è il tempo per rispondere perché i problemi sono grossi, per me era giusto un tentativo di testare un po' insomma questa cosa. Non sono sicuro che l'applicherò tale quale sugli ambiti specifici che ho selezionato, cioè la profezia e poi gli ambiti di politica, insomma, le questioni politiche. Lascerò forse sospesa la teoria, aspettando anche dal confronto concreto con per esempio la questione della profezia o altro, di perfezionarla e di vedere se funziona. Continuerò a riflettere sicuramente rispetto soprattutto alla provocazione di Andrea, che mi sembrava forse più meno simpatici nei confronti della mia. Sicuramente ci sono dei problemi e forse un primo punto di partenza sarebbe trovare una plausibile distinzione rispetto alla posizione fideista, insomma, cioè, perché in effetti l'obiezione del fideismo c'è, in parte non la nego neanche, cioè non nego che questo sia un modo di accettare il fideismo. Quello che nego è che è appunto un fideismo, secondo me non è ingenuo, non ha presunzione di essere ingenuo, quindi nascondersi dietro un dito, ma in realtà è consapevole, quindi volontario, con la differenza però che è un momento all'interno del processo della credenza, cioè se noi prendiamo la credenza come un momento complesso, quello che a me servire, secondo me è importante individuare, come è chiaro poi rispetto per esempio alla teoria dell'inferenza, la probabilità eccetera, è che ci sia un momento di fideismo in questo processo, ma che evidentemente anche la bontà e l'interesse di questo momento è la misura in cui poi si confronta con una dimensione che non è affatto fideistica, una dimensione tipo punto evidenziale, una di giustificazione anche evidenziale, eccetera, eccetera. Quindi, però, non accettare che non esista questa dimensione rischia invece, come diceva lui, poi di schiacciare, secondo me, la credenza su. A una forma retorica sostanzialmente di credenza, cioè una forma di o una visione di credenza solo provvisoria che di fatto in qualche modo prima o dopo si dirime e prima o dopo si arriva o alla conoscenza o si resta sospesi
all'illazione, insomma. Insomma, sono cose su cui devo tornare e non posso rilanciare la discussione perché il tempo è andato, insomma, siamo fuori tempo. Poi ti chiederò meglio su un paio di suggerimenti che hai dato, che mi sembrano interessanti, soprattutto per scegliere, non ho capito adesso bene quello di fanciullaccio, ma mi sembrava forse che andasse in una direzione interessante. Tutti gli altri riferimenti invece di Fiestaniani direi che sì, perché no, ma restano aperti tutti quei problemi che poi sottolineavo, per cui non li coglierei come degli spunti veramente utili per il discorso che vorrei fare. Per Batta c'è l'idea di concepibilità dietro quella lettura, c'è l'idea della concepibilità come criterio minimo che permette appunto a questo punto anche di distinguere la credenza religiosa da appunto invece, quindi quella forse potrebbe essere una pista per una visione appunto non evidenzialista e non dove la giustificazione non è forte, ma che appunto permette di distinguersi da una teoria dove invece c'è magari un gioco invisivo semplicemente errato o comunque...
Io te l'ho presentata come visione di Fiestaniani, in realtà forse per te può essere più interessante l'interpretazione che va in chiave pragmatica, su cui io potrei anche avere qualche dubbio, però sulla quale forse effettivamente potrei sempre qualche aggancio, perché poi questi criteri hanno una rilevanza pragmatica.
Però l'idea di fondo, appunto, indipendentemente è proprio l'idea di quella che lui dice, insomma, rispetto alla matematica, il principio di concepibilità, se non sbaglio. Continuiamo magari a discutere, ma devo fermare qua. Grazie.